passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Naturalmente la zanzara, caro Parenzo,
eccoci
in diretta dagli studi di Roma. E beh, dobbiamo dire subito
una cosa,
caro
Roma.
Parenzo.
Roma.
Sì, aspetta un attimo.
Via da Roma.
Chi via da Roma?
No,
chi?
Via la Lega, via da Roma. Via,
come via da Roma?
Via da Roma, torniamo in Padania o in Tanzania magari. La meglio in Tanzania.
Dobbiamo dire subito una cosa, che
ho messo gli occhiali da sole, lo dico per chi ci ascolta.
Certo.
Poi ti spiego perché ho messo gli occhiali.
Ecco, spiegamelo perché non ho ancora capito. Ti vuoi fare vedere in televisione probabilmente. Siamo in diretta anche su TGCom 24 naturalmente. E, insomma, voglio dirvi subito, cari amici della Zanzara, siete sempre più numerosi, voglio dirvi subito una cosa.
Amici e nemici, però anche.
I signori di Radio Padania,
ecco, sì.
Spero che il suo direttore e ci faccia una telefonata.
Signor Salvini?
Oggi, così, giusto per metterci d'accordo, magari su, no?
E sul
il Danè.
Ci dovrete pagare finalmente querela.
Invece di prendersela o comunque di polemizzare, in realtà poi lo fanno alcuni ascoltatori che intervengono a Radio Padania, invece di polemizzare con il signor Belsito, e ce ne sarebbe, insomma, no?
E ce ne sarebbe una ragione, diciamo.
Se la prendono con noi, sentiamo.
Radio Padania.
Ieri sera ho assistito a quel fantastico dialogo tra i due, attenti a quei due, io li chiamo, tra Cruciani e Parenzo. Ma proprio sono veramente due stupidi, accanisti contro un uomo ammalato e stanco, e poi contro Pellegrino. Sono arrabbiato, Gabriella. Perché questi sono stupidi, cretini, non capisco niente.
Beh, stupidi e cretini è solo il minimo. Vabbè, poi c'è qualcuno che vorrebbe addirittura pisciare sul tuo cadavere.
Sì,
penso.
Così hanno detto.
Qualcuno
sì,
che
sì.
augura un ictus a entrambi,
sì.
Come a Bossi, e insomma via discorrendo. Ma
e altre
qualcuno
gentilezze.
Che ci dedica anche una canzone. Ci no. dedica una canzone. Sì, 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 senti.
Come si chiama quel cantante che chiama quella canzoncina tanto simpatica che si chiama Vaffan e poi...
Ah, Marco Masini? Lo
mi
so.
Mi di nuovo Masini e chiederti se la puoi mandare.
Avrei dovuto farò uno speciale con insulti per tutti.
Sì, perché quando ci vogliono.
Vabbè, dai Claudio, va bene. Alla prossima. Siamo sempre in tempo, tanto a Pasqua quelli non riposano.
Veramente riposiamo a Pasqua, no. Devo dire la verità, proprio a Pasqua riposiamo. Però insomma, insulti a Cruciani e Parenzo alla Zanzara dopo la nostra incursione che voleva essere divertente di ieri. 800 24 00 24, ma naturalmente non è questo il punto della giornata. E c'è una questione importante, una questione che riguarda l'articolo 18, come sapete. Beh, l'articolo 18, oggi c'è stata una definizione, ma ne parleremo, la presentazione del disegno di legge, la moderata posizione di Di Pietro. A proposito dei suicidi,
lei è
degli imprenditori.
Ironico, cioè. E pungente, signor
Cruciani. No, non è questione di essere ironico e pungente, è questione che insomma potete sentire tutti. Sentite quello che. Ora voglio dire, il governo è attaccabile in mille modi, naturalmente, perché magari la riforma del lavoro è troppo soft, perché l'economia va male, perché le tasse aumentano, eccetera, eccetera. E però, amico mio, Di Pietro, sentiamo, Tonino.
Mentre lei, signor Presidente del Consiglio, latitante che non c'è, che non viene in Parlamento, ma va soltanto a raccontare. Stavo dicendo una parolaccia, le bugie sui giornali, ci sono persone che non arrivano a fine mese che si stanno suicidando, lei ce li ha sulla coscienza questi suicidi, perché lei sta stabilendo due pesi e due misure.
Cioè Monti avrebbe sulla coscienza i suicidi degli imprenditori, chi si suicida magari per le Satri, per l'Equitalia, eccetera. Ma di che stiamo parlando, Tonino Di Pietro?
Tonino.
Di cosa parli?
Di
cosa parli?
Torna sul trattore. Siamo come le
guarda che non ti ingaggia più per fare le tue performance, sì, signor Di Pietro.
Sono andato una volta a condurre una cosa di Pietro, ma quando Di Pietro dice una sciocchezza.
Parenzo ha detto Di Pietro torna sul trattore.
Ma certo, ma qua, se uno dice una sciocchezza, posso. Sono mica un cretino.
No, ma lo so.
Cioè, se uno dice una cosa che non
condivido.
Ho condotto per Di Pietro una cosa tempo fa a Bologna che si chiamava Il dittatore del Bunga Bunga. Certo, quello fatto su tutti i manifesti c'era.
Appunto.
Tutti i manifesti, mio nome.
Vedrai che quando tu lo attacchi per una cosa puntuale.
Ma se uno dice una roba che è una sciocchezza, dico che è una sciocchezza. Torna sul trattore, Di Pietro.
Intanto hanno tolto la patente a Margherita Hack, cioè non gli rinnovano la patente.
Ci vuole un'interrogazione parlamentare.
Un'interrogazione parlamentare è una cosa importantissima.
Immediatamente sarà Hack.
C'è anche, beh, poi ne parleremo di altre
che
cose.
Che astrologo o astrofisica?
Ma che ne so.
Perché è diverso, astrologo è un compito.
Beh, no, ci sono le frasi di due fratelli Bossi a proposito dei soldi. Noi non abbiamo preso soldi. Iniziamo da ieri sera da Zanzara, Riccardo Bossi.
No, io personalmente, guarda, di soldi non ho mai ricevuti, quindi non credo, voglio dire, poi. Aspetterà chi il dovere fare le indagini, no?
E poi Renzo Bossi questa mattina.
La mia famiglia di soldi non ne ha mai presi e vi faccio un esempio. Deve ancora finire di pagare la ristrutturazione della casa, perché quando sono stati fatti i lavori mio papà era in ospedale. Sono assolutamente fiducioso nella giustizia. Sono anche sicuro di non aver preso soldi dalla Lega.
Una delle frasi più belle di oggi però è questa, perché è stata pronunciata da Bossi, data di ieri sera. Denuncerò chi ha ristrutturato casa mia coi soldi del partito. Ma scusa, ma caro Parenzo, se viene qualcuno a casa tua,
sì,
un imbianchino, un architetto,
sì, dice: beh, Parenzo, sono qui, sono la ditta che deve ristrutturare,
esatto,
casa. Ma chi cazzo l'ha chiamata lei?
Eh,
non è che lo denunci, ma scusi, lei com'è qui? No, ma sono venuto a ristrutturare.
Cioè lui non sapeva da chi.
Se uno viene a casa mia e mi dice: le devo ristrutturare la casa, dico: scusi, ma io
lei chi è?
Lei chi? Primo chi è? Secondo chi l'ha chiamata? E terzo, la vuole che la paghi? No, non si preoccupi. Poi
cioè fare... Bossi vuole denunciare chi ha ristrutturato casa sua, perché non lo sa chi ha ristrutturato casa sua.
E cosa fa? Ma perché poi
cioè, se abbiamo la paga... qui però un grande ospite. Beh, lui uno dei pochi parlamentari a essere finito in galera più di 100 giorni.
Per
no?
colpa della Lega, per giunta.
Soprattutto per colpa della Lega, Alfonso Papa.
Eccolo qui.
Buonasera deputato di DDL. Lei per colpa della Lega è finito in galera, diciamo la verità, diciamola tutta.
Possiamo dire che poi lei è l'unico Papa che piace ai radicali? Lei, l'unico Papa? Battuta mai riuscita, vabbè, l'ho trasportato. È una stupidaggine.
No,
ho detto, lei è l'unico Papa cattolico che piace ai radicali.
Beh, qualcuno le risponderebbe sì, perché è un papa nero.
lei è un papa nero. Ma lei si è mai fatto una canna, per esempio?
Eh?
Una canna se l'è mai fatta lei?
Ma guardi, io le dico.
Ma sì o no? Una bella canna. Da giovane anche.
Un tiro
solo di canna.
Non mi è capitato.
Ma nei 101 giorni di carcere, sì. Ha visto qualcuno che fumava hashish? Ci ricircola un sacco di droga
dentro
in carcere, diciamo la verità.
No, in carcere si imbevono
di
le sigarette nelle gocce di Enna.
Cioè, scusi, imbevono le sigarette nelle gocce di
Enna.
E che è l'Enna?
Un antidepressivo, uno psicofarmaco.
Cioè mettono i psicofarmaci liquidi dentro le sigarette.
Ti danno le gocce,
sì.
Perché? Perché in realtà, da questo punto di vista, allora, voi saprete che gli psicofarmaci fanno in realtà più male delle droghe leggere, però le droghe leggere sono proibite e i psicofarmaci no.
Cioè le droghe leggere sono meno pericolose degli psicofarmaci.
Evidentemente sì. Ma questo è un fatto, diciamo, a livello.
Quindi dovrebbero dare della cannabis in carcere.
In realtà in carcere c'è un po' questa abitudine di prendere le gocce di antidepressivo e spalmarle un po' sulle
sigarette. E che effetto fa? Lei l'ha provato?
Io l'ho provato una volta.
Ah, in carcere?
Che effetto ha fatto?
Sì. È rimasto tramortito? Che ha fatto?
No, mi sono addormentato. È stata una delle poche notti che sono riuscito a dormire.
Dunque,
però poi il giorno dopo avevo mal di testa.
Avevo un mal di testa pazzesco.
Sì.
Ma è una cosa diffusa, consentita, si può fare? Cioè,
No.
Però,
ma come no?
È prassi.
No, perché in realtà sono chi ha bisogno di un supporto di questo tipo ha una dose giornaliera di gocce che poi magari qualcuno, anziché di utilizzare così...
Cioè lei si è fatto in carcere, quando ha passato questi 101 giorni, una volta si è fatto un antidepressivo insieme a una sigaretta, così, perché no?
Sì,
era particolarmente depresso?
Abbastanza.
Era giù. Ma non è che ha mai pensato al suicidio quando era in carcere, no? Cioè, seriamente?
Ma avrei dato troppa soddisfazione a troppe persone, quindi...
Però ci ha pensato
era
un
una
po'.
Cosa che non...
Soprattutto a una persona, no?
No.
Ma ci ha pensato o no? Qualche volta? Mai, seriamente. No, no. Senta, ma adesso che la Lega è messa un po' nei pasticci, mi dica la verità, sì. Lei un po' gode.
Gode come un pazzo.
No. Ma come no?
Non dica che è dispiaciuto.
No.
L'hanno
godo,
messa, perché... l'hanno mandato in galera, cioè nessuno è andato in galera, solo lei. Per una questione politica, solo ed esclusivamente. Lasciamo perdere.
Ma guardi, il problema del voto di parte della Lega è un problema che io ho letto in termini di mancanza di cultura delle garanzie.
Beh,
e allora, da questo punto di vista, quello che sta accadendo nella Lega, anche sentendo le dichiarazioni di alcuni esponenti della Lega rispetto
Maroni,
a quello
per esempio,
che mi fa capire che in fondo siamo ancora molto lontani da un paese garantista. E quindi
Maroni era forcaiolo con lei ed è forcaiolo anche adesso.
Leggo i giornali, insomma, da quello che leggo.
Non le piace quindi, Maroni forcaiolo con Belsito, per esempio?
No, perché è una vicenda questa che indubbiamente deve essere sviluppata in tanti aspetti.
Cioè, il fatto che ci sia Woodcock, per esempio, il fatto che ci sia Woodcock, uno dei magistrati dietro, non è solo, le fa venire qualche sospetto sull'inchiesta sulla Lega?
Lui ha avuto una grande abilità, una grande fortuna. La grande fortuna è stata che, diciamo, in piena primavera è riuscito a trovare una giornata che gli ha consentito di sfoggiare ancora un bellissimo lupetto e un collo alto che difficilmente in altre città avrebbe potuto sfoggiare in sede di perquisizioni primaverili.
Ah, cioè, dice, ha fatto una sfilata di moda. Ha usato la perquisizione della Lega come sfilata di moda.
L'ho visto, anzi, voglio cogliere l'occasione per complimentarmi, era molto glamour, voglio dire.
Molto elegante, dice. Molto... Secondo me l'ha fatto apposta a fare questa cosa, andare lì, sapeva che c'erano le telecamere.
Ma non lo so.
Beh, no, sì o no?
Penso di sì. Non lo
Traffico,
so.
Torniamo subito. Bene, siamo qui 800 24 00 24, la Zanzara in diretta da Roma con Alfonso Papa, deputato del PDL, uno dei pochi a essere finito in carcere, ha fatto 101 giorni a Poggio Reale. Oggi è diventato una sorta di radicale convinto. Senti, il suo nuovo leader in realtà è Pannella, non Berlusconi.
No,
dica la verità.
Assolutamente no.
Come no?
Come?
No.
È un testimone.
Però faccia un appello a Pannella, che lei sta frequentando anche in questo periodo, no? Frequenta molto i radicali.
Sì.
Torni con Berlusconi.
Ma infatti, ma cosa continui a fare con tutti questi comunistardi del PD che poi sono molto più antiproibizionisti del Popolo di Libertà?
Beh, insomma, su questo ci sarebbe da discutere.
Ma lei crede veramente?
Signor Giovanardi,
nel PDL rimane difficile far passare il principio della legalizzazione delle droghe leggere. Che lei legalizzerebbe
comunque,
subito,
continuiamo
no?
con questa appello a Pannella, caro Marco.
Io questo è il mio forte convincimento.
Cioè, Marco?
Che non riesco a capire che cosa lega la cultura e lo spirito libertario e radicale oggi al carrozzone del PD.
E dunque, caro Marco, faccia una
Marco, vieni con il PDL. Getta il cuore oltre l'ostacolo e raggiungici.
Togliti da questa
zavorra. Liberati
da questo PD.
Scusi, voi tra l'altro lei è forse più radicale dei radicali stessi da questo punto di vista, perché ha detto che bisogna legalizzare pure non solo le droghe leggere, bisogna legalizzare
tutte.
No? Ma le canne fanno male secondo lei?
Allora, è una riflessione che ho fatto sulla scorta di una serie di esperienze anche del dato professionale.
Sì.
Noi non abbiamo la documentazione di una dipendenza in senso medico, in senso clinico,
non danno
dalle droghe leggere.
La
cannabis non crea dipendenza.
Io sono d'accordo con lei.
Io non lo so.
Noi abbiamo oggi una normativa che regolamenta sostanzialmente più o meno allo stesso modo tutte quante le droghe.
Ma fanno bene o fanno male? La cannabis, le canne?
Non possiamo dire che fa bene, ma l'alcol non fa bene.
Dunque,
fa più male l'alcol. È un'impostazione, credo, questa sbagliata. Noi non proibiamo le droghe perché fanno male, noi le proibiamo perché sono legate a un fenomeno sociale che da noi è stato sempre in qualche misura bollato come un fenomeno contrario al buon vivere civile, a norme di ordine pubblico e così via.
Dunque, in realtà, chi abusa di alcol e chi abusa di fumo è uguale a chi abusa di hashish.
Abbiamo oggi uno scollamento tra quello che è una normativa vigente e quelle che poi sono le pratiche. Cioè, voglio dire, noi oggi, ad esempio, con la normativa attuale puniamo sostanzialmente tutte quante le droghe, ma proprio per effetto di questa normativa noi abbiamo grandissime difficoltà a sanzionare
efficacemente colui che, avendo assunto cocaina, ad esempio, si mette in macchina e ti stermina una famiglia. Perché, essendo proibita a monte, non riesci, solo che tu non riesci di fatto a dire.
Ma lei, diciamo, lei, lei la legalizzerebbe pure la cocaina? La legalizzerebbe?
Il fenomeno della, della cocaina è un fenomeno sociale.
Sì, ma lei la legalizzerebbe o no la cocaina?
Noi possiamo anche arrivare a ritenere di legalizzarla, a patto però di imporre, così come si fa in tante altre occasioni, a chi ad esempio ha determinate abitudini di vita o comunque è esposto in un certo modo determinate regole comportamentali.
Cioè, lei per esempio la stanza del buco le farebbe, le famose
svizzere? La stanza del buco no, perché l'eroina è documentato che provoca dipendenza, e l'eroina dopo un certo
pure la cocaina,
momento,
la cocaina.
La dipendenza della cocaina
però possiamo, diciamo, una cosa molto chiara, cioè chi si fuma una canna o tira di cocaina non è un drogato, questo lo possiamo dire.
Tecnicamente può non diventare mai un drogato.
Oh. Vabbè, comunque non è.
Questo è importante, però. Chi fuma canne e prende cocaina non possiamo definirlo un drogato, mentre chi beve vino vino è un alcolizzato.
Ma chi ha una dipendenza? L'alcolizzato chi è? È colui il quale
ha una dipendenza.
Chi fuma, fisica,
chi fuma canne non è un drogato.
Però facciamo un appello, oltre che appena, facciamo un bel appello pure al signor Giovanardi. Giovanà, diventa radicale.
Basta,
pure tu.
Allora,
caro Carlo,
ma guardi che però questa mia battaglia non nasce da una mia adesione a valori radicali, nasce dall'esperienza che ho vissuto in carcere.
Perché? Che succede in carcere?
Perché in carcere io ho verificato che con questa normativa vigente noi purtroppo abbiamo un'intera generazione di giovani tra i 18 e i 23-24 anni che vengono arrestati perché si fumano le canne.
Per possesso. Perché
allora noi possiamo essere proibizionisti o antiproibizionisti, ma chi, ad esempio come me, è padre, credo che siamo tutti d'accordo nel ritenere che non sia possibile risolvere questo problema, ammesso che sia un problema, mandando in carcere.
Allora, un'altra cosa.
Ad ogni modo, voglio dire, oggi ho parlato con Giovanardi e siamo rimasti che io gli preparerò, come gli sto preparando, un libro bianco. Ci incontreremo perché conto di riflettere con lui su
Il libro bianco. Senta una cosa, ma perché non c'è nessuno nella magistratura che dice sono omosessuale?
Fouting.
Ma io
l'hai conosciuto qualcuno?
Allora, premesso che io sono stato sempre in questo supposizione, io applico delle regole di mercato, quindi io, essendo un eterosessuale attualmente anche un po' sfigato.
Quanti giudici ci sono omosessuali?
È una vita terribile la mia ormai.
Perché dice sfigato? Eterosessuale sfigato?
Sì, perché
cioè, sono
rovinato per effetto di tutte le cose che sono successe.
Non fa più l'amore. Sostanza.
Allora, la mia situazione attuale è questa. Le mie ex assistenti, nonché amanti, sono scomparse. Mia moglie si aspetta da me le prestazioni che il dottor Woodcock mi ha addebitato sui giornali che avevo e che non ci sono. Le mie attuali assistenti mi raccontano della loro vita con gli ex fidanzati che hanno avuto. Nella migliore delle ipotesi, come mi è accaduto oggi, mi fanno un latte caldo al miele per venire in trasmissione perché ho un calo di voce.
E sua moglie? Con sua moglie l'attività sessuale come va?
Ma cerco di difendermi, anche se lei
si aspetta,
diciamo, si aspetta ormai a questo punto.
Dunque, abbiamo letto le amanti. C'erano.
No, purtroppo non c'erano. Voglio
a
fare un appello.
Giornale radio. Giornale radio. Sì, pronti a riprendere con la Zanzara. 800 24 00 24. Andiamo subito a
pronti
sentire
a
i titoli del TG3.
Però aspetti, ancora non siamo su TG3.
Ma non stiamo parlando ad una platea che è quella radiofonica intanto.
No, ma lei in genere fa sempre questo gioco di mettere i titoli della signora Berlinguer dentro Mediaset.
Dentro Mediaset. Però, sì, no, ma forse hai ragione. Allora, facciamo ascoltare
qualcosa. Passa una penna intanto, perché devo cruciare che è noto.
Aspetta un attimo. Una penna. Che vogliamo far ascoltare? Cioè, qualche cosa di ieri, Zanzara versus
Radio Padania. Radio Padania, quello è buono,
Il clou, il clou. Sì,
è stata messa agli anziani
fondamentale,
in casa di riposo.
Certo, oggi
equiparata.
La cosa più importante di oggi è questa.
Non c'è
più
giorno, non conta. Quanto prendi? Quanti cazzo di soldi prendi? Coglione, te lo dico chiaramente.
Bravo,
stai
bravo,
dicendo
stronzate. Bravo.
Quanti, ma scusami, Pierluigi.
Pierluigi, mi fai rispondere o no? Mi fai rispondere o no?
La gente che deve morire di fame.
Mi fai rispondere o no?
Quanto ti paga?
Mi fai rispondere o no?
Parla di Bersito.
Come ti permetti di dire una cosa?
Mi fai rispondere.
Che
è no?
Rilevante, Alice, ai vecchi.
Io non ho detto questo, mi fai rispondere.
E l'hanno equiparata alla seconda casa.
ancora Lanzara versus Pierluigi, conduttore di Radio Padania. Vabbè, è partito. È partito.
Vai a dire che è irrilevante, non ti vergogni.
È partito.
C'è la gente che muore di fame.
È partito.
Cosa è partito? Cosa è partito? Tu cosa guadagni?
È partito.
50.000 euro.
È partito. È partito per
Adagio. Vai a che fare? Vai a che fare con le persone che guadagnano.
È partito. È partito per
Adagio. Vai a parlare con le persone che guadagno. Ma tu vai in Porsche, caro.
Vai.
Vai in Porsche, io vado in bicicletta.
Ecco, bravo.
Ma quale Porsche?
Ma quale Porsche? Di che parli?
Ma non ha neanche la patente.
Non ha manco la patente, Parenzo. Io odio le macchine. È attaccato. Benissimo. Allora, Matteo Salvini, se un Bossi, non Umberto, ha sbagliato, pagherà le conseguenze. Un perfido riferimento da parte del signor Salvini, sentiamo.
Se qualcuno che si chiama Bossi di cognome, ma non Umberto, ha fatto qualcosa di sbagliato, me lo dimostrino e poi, come ogni altro militante della Lega, ne pagherà le conseguenze.
Ancora, questa mattina, non mi ricordo dove... Credo, vabbè, Loquenzi, Giancarlo Loquenzi, direttore occidentale contro Salvini, l'arresto di Papa fu un errore della Lega. Abbiamo qui Papa, Alfonso Papa.
Alfonso Papa in studio.
Andiamo.
Aver mandato in galera Alfonso Papa, soprattutto senza nemmeno considerare la sua vera posizione giudiziaria, ma quasi completamente soltanto per delle beghe interne maroniane contro il cerco magico, oggi dovrebbe essere da parte della Lega un elemento di riflessione e di autocritica, perché se si fanno queste cose, se anche metaforicamente si porta il cappio in aula, poi non ci si può difendere nel modo in cui si difende la Lega. Quella cosa lì fu ignominiosa e la Lega oggi dovrebbe riconoscerla come un errore.
Salvini non riconosce l'errore che le imputa Loquenzi?
Preferisco parlare di qualcosa di più concreto.
Ehi, Maroniano, però, Salvini.
Sai che
però,
Papa,
scusi, secondo lei
c'è una notizia, Papa.
Dietro queste
incontrò Maroni prima dell'arresto.
Cioè?
È vero o no?
Sì.
E dunque?
Ma io guardi, io dico una cosa. Io credo che per l'uso che si fa dell'attuale istituto dell'autorizzazione all'arresto, noi potremmo tranquillamente sopprimere l'autorizzazione all'arresto.
Vabbè, lei la vorrebbe sopprimere sicuramente.
No, io credo che
toglierla, nel senso.
Io sto presentando un disegno di legge per abolire la custodia cautelare in carcere se non per i reati di sangue. E io direi facciamo passare questo messaggio e eliminiamo anche l'autorizzazione all'arresto per i parlamentari, visto che poi
per reati di sangue, in maniera preventiva.
Io ebbi modo di parlare con Maroni perché
poche ore prima del voto.
Il giorno prima.
Perché Maroni cosa le disse?
Io gli avevo fatto avere tutti gli atti, tutti i documenti.
Lui se ne poteva.
Disse che era una valutazione politica quella che
faceva
la Lega.
Cioè non ha voluto nemmeno leggere gli atti.
Quindi io da questo punto di vista, perché lui ha dichiarato che avevano letto gli atti e che si erano convinti del...
Non è vero.
Meno che non abbia letto altri atti.
Cioè Maroni ha detto a lei il nostro voto. Lei avrà il voto della Lega a favore dell'arresto.
Lui mi ribadì che era,
era
una valutazione assolutamente politica.
Non sulle carte.
Quella che loro facevano. E questo
cioè, Maroni
stato...
mi mandò in galera sulla base di una valutazione politica. Questo, lei lo può
questo
dire.
È il tema.
Ma io questo l'ho detto,
Maroni
gliel'ha
detto.
Anche.
Senta,
incontrai Maroni.
Ma dietro questa vicenda di Belzito, secondo lei, siccome la denuncia è venuta da un leghista, no? La prima denuncia. C'è lo zampino di Maroni?
Ma io infatti, quando lei mi dice ma lei con la Lega ce l'ha, non ce l'ha, io da cristiano devo dire che a me sembra che a volte i leghisti si fanno già abbastanza male da soli.
Non c'è bisogno,
non hanno bisogno di qualcuno che francamente, da quello che sto sentendo, da quello che sto leggendo, anche perché leggo di commenti dettati da un moralismo un po' peloso, francamente. Quindi
Allora, lei però non mi ha risposto sui magistrati omosessuali. Ci sono magistrati omosessuali o no?
Credo che ci siano in tutte le categorie gli omosessuali.
E perché non c'è il coming out nella magistratura?
Ma c'è stato sempre un po' un tabù in magistratura.
E perché? Cioè, in magistratura c'è un tabù sull'omosessualità.
Ma fino a qualche anno fa era anche materia rilevante dal punto di vista disciplinare.
Cioè?
C'è un gay veniva sanzionato dal CSM, no?
Beh, ci sono stati precedenti. L'illecito disciplinare fino a qualche anni fa non era tipizzato. Una delle.
Ma perché?
Non parliamo difficile. Allora, la situazione è questa. Secondo lei gli organi di controllo della magistratura sanzionavano che cosa?
Ci sono stati nel passato, fino a una ventina d'anni fa, anche alcuni episodi di trasferimenti d'ufficio che nascevano da relazioni extraconiugali e anche però
da comportamenti che in qualche misura ledevano il famoso decoro della magistratura.
Cioè, se uno è gay,
lei del decoro della magistratura.
Lei del decoro della magistratura?
È l'illecito disciplinare che non è tipizzato, perché tutti i comportamenti che in qualche misura possono ledere l'onore e il decoro della magistratura possono essere sanzionati.
Quindi lei dice, cioè, oltre a Unicosta magistratura democratica, sarebbe bello anche avere magistratura gay, ad esempio, come corrente. Ma no, bellissimo. Dica questo. Lei non ha, però dice magistratura gay, o tutte le correnti che c'è, Unicost, quelli di...
Cioè, venite fuori.
Non credo che sarebbero molti quelli disposti a fare outing.
E perché? Perché?
Ma perché da questo punto di vista c'è stata sempre una cultura un po' macista, ecco, anche
omofoba.
In questo, sì.
Cioè, la maniera è il più omofobo tra i magistrati, sì. Un magistrato molto omofobo di quelli che vede... Cioè, che lei ha...
No, per la verità non mi sono mai posto il problema di fare questa
cosa. No, ma è curiosa questa cosa, che in tutte le categorie, a parte il calcio, eccetera, c'è un coming out normale, più o meno.
Sì,
eccetera.
I magistrati,
secondo lei, sono tendenzialmente omofobi?
Tendenzialmente omofobi non lo saprei dire. Certamente in magistratura io non ho mai sentito, pur avendo conosciuto diversi magistrati che avevano abitudini sessuali omosessuale, non mi ricordo di outing.
Di outing. Secondo lei perché c'è una cultura un po' macista?
Sì, tendenzialmente sì.
E addirittura il dichiararsi o l'essere omosessuale veniva guardato con molto sospetto da parte dei magistrati. Viene guardato con sospetto.
Fino a qualche anno fa sicuramente
è sanzionato,
sì.
Questo è bellissimo. Cioè, sanzionato. Magistrato gay rischiava di essere sanzionato.
O rischia ancora.
Guardi, fino a una quindicina d'anni fa vi erano dei precedenti disciplinari di questo tipo.
E oggi?
No, non mi risulta che ve ne siano più.
Bene, 800 24 00 24, Alessandro da Milano, buonasera.
Alessandro,
Alessandro? No, telefono da Genova, veramente.
Da Genova, vabbè, ma ci sono due allora, Alessandro, uno da Milano e uno da Genova.
Allora, volevo esprimere il mio punto di vista su questo gran cancan giudiziario sulla Lega, no? Allora, i partiti in linea di massima sono tutti sputanati perché sono composti ormai da una classe politica cooptata e soprattutto mediocre. E allora i giudici meridionali che hanno mille problemi da cui dovrebbero occuparsi nel sud, da Napoli, da Palermo e tutto, che trovano il tempo di occuparsi dei pasticci della Lega. Io poi non sono un leghista, non è che sto qui per difendere la Lega, no?
E dunque, secondo lei c'è un complotto della magistratura contro la Lega?
No, non c'è un complotto. La magistratura fa parte di quella aristocrazia, diciamo, burocratica, che sta assassinando il paese da decenni, senza nessuna responsabilità. Che fine hanno fatto quelli che hanno ucciso Enzo Tortora? Qualcuno ha sofferto magari carrieristicamente qualcosa, hanno fatto tutti carriera e non si vergognano.
Però andiamo a vedere, però aspettiamo come finiscono queste indagini sulla Lega. Senta, un'ultima cosa, Papa, ma lei può dire ai leghisti di stare tranquilli, siccome c'è di mezzo Woodcock, non solo Woodcock, devono stare tranquilli? O no?
Ma Woodcock si sta sperimentando ormai in una competenza che più che nazionale direi che diventa planetaria con il passare del tempo.
Indagherà anche l'ONU adesso, lei dice.
Non lo so.
Una volta lei ha detto una frase, no? Capisce tanto di massoneria. Cosa voleva dire questa cosa?
Credo che sia una persona che ha approfondito molto questi temi nel corso della sua vita.
Ah, i temi, non voleva dire che è affiliato, c'è qualche grembiulino, no?
Ma lei dovrebbe sapere che un massone non dichiarerebbe mai di
ma secondo essere, lei, Woodcock è massone, secondo lei? No.
Ma la dovrebbe chiedere a Woodcock.
No, ma no, l'idea è che si è fatto lei, no? C'è qualche elemento che la porta a pensare che potrebbe avere qualche rapporto, avuto qualche rapporto con la massoneria, il signor Woodcock?
Io
a pronunciare il nome un po' paura. Ha un po' paura lei a pronunciare il nome del signor Woodcock.
No, allora, assolutamente no. Io le devo dire che poi le cose che ho da dire le dirò quando saranno.
Ah, quindi sì.
Ma non è mica un delitto essere massone. È iscritto alla massoneria, sì o no?
Per un magistrato costituisce illecito essere iscritto alla massoneria.
E lui è iscritto alla massoneria?
Non, allo Stato non glielo so.
Però lei ha il sospetto che sia così.
Ma ripeto, è una questione che
non faccia il reticente, non faccia il democristiano.
È una questione che si può approfondire?
Probabilmente sì.
Cioè, nel senso, probabilmente è iscritto alla massoneria.
Vicino. No.
Questo non...
È vicino ad ambienti massoni. È iscritto, non... cioè proprio iscritto a qualche loggia massonica.
Le ripeto, le cose che ci sono da dire verranno dette...
Cioè, lei sta facendo delle indagini? Dedito. Lei sta facendo delle indagini su questo?
No, assolutamente, no. Non sto facendo delle...
E allora perché lei dice le cose che...
Dovranno essere chiarite.
Le cose dovranno essere chiarite, che vuol dire?
Che quando sarà il momento opportuno, probabilmente questa cosa potrà formare oggetto di un approfondimento.
Cioè, dalla P4 di cui è accusato si ribalta tutto. Si potrebbe ribaltare tutto.
Beh, io per il momento devo dire che la P4 non esiste, quindi di questo almeno mi rallegro.
Va bene, grazie Alfonso Papa.
Grazie Papa.
Dove andiamo? A Milano, Alessandro.
Sì, buonasera, dottor Cruciani, buonasera a tutti gli ospiti. Buonasera. Vada. Senta, io... A me piace essere sempre informato, sono molto giovane, ho 28 anni, mi piace sempre essere informato.
Però
mi piace fare...
stringiamo,
Sì, mi piace fare zapping mediatico, diciamo.
Sì, per tutte siamo le contenti.
Radio. Ascolto sia Radio Padania, ascolto Radio 24, Radio Radicale.
Siamo molto contenti di questo, siamo molto contenti. Allora?
Niente, secondo me ieri sera Radio 24 ha fatto una pessima figura col buon Pellegrin. Innanzitutto non avete risposto alle domande
Pellegrin
che lui ha
posto. Pellegrin è il conduttore di Radio Padania.
Non c'era nessuna domanda, caro Alessandro, questo è il punto,
dell'IMU sugli anziani.
No, non era una domanda quella là, non era una domanda.
Era un modo per spostare la discussione su altro.
Bisogna anche rispondere a questo, purtroppo
non si poteva rispondere, questo è il problema, ma non c'è problema.
Voi avete accusato comunque Pierluigi di dire semplicemente...
Ma io non so chi sia Pierluigi, come fate con
cognome? Facendo gossip alla radio.
Io non ho accusato nessuno, questo è il punto. Può fare quello che vuole.
Adesso lo state facendo voi, perché in Italia il problema vero adesso è che le persone non arrivano alla fine del mese.
Senta, io parlo di quello che voglio, ha capito? Se voglio parlare di Belsito invece di parlare dell'IMU, sono libero di farlo, ha capito? Ha capito o non ha capito?
Ci sembrava...
Però non accusi Radio Padania.
Ma chi accusa? Ma chi accusa?
Ci sembrava strano che il signor Pierluigi...
No,
Alessandro, lei scambia... Sì, ma lei scambia... Cioè, lei pensa che se uno dice perché non parlate di Belsito, io non ho detto non avete mai parlato di Belsito, sto dicendo invece di parlare della zanzara, invece di parlare, perché non vi concentrate sulla questione Belsito, che era comunque come top news di ieri, punto e basta.
Invece si è concentrato sul nostro tour,
ne hanno anche parlato, ma non è un problema, non è nemmeno una polemica, era anche un divertissimano, un gioco, non prendete tutto seriamente,
amici,
è una cosa
Lega,
pazzesca
su.
Prendete tutto troppo seriamente, ha detto questo, ha detto quest'altro, tic tac, Alessandro.
Ma avete appena risposto che voi parlate di quello che volete, probabilmente anche Radio Padania fa
Ci divertiva semplicemente il fatto che il giorno di Belsito, delle perquisizioni,
parlavano di noi.
Parlavano del tour della zanzara, amico mio, del tour della zanzara.
Allora, innanzitutto il programma di Pellegrin, non so se...
Vabbè,
se siete
abbiamo la borsa, abbiamo la borsa, aspetti lì, abbiamo la borsa.
Con tutto rispetto, Pellegrin.
Siamo qui, insomma, la notizia di oggi è che sull'articolo 18 torna il reintegro anche sui licenziamenti economici. Dunque, sostanzialmente tanto rumore per nulla o quasi nulla. Forse ci sarà un effetto psicologico sui giudici, cioè sui magistrati, quando dovranno decidere, forse si faranno più brevi le cause di lavoro, almeno questo è l'intento del governo.
Accolte le richieste del PD.
Sì, vabbè, la sostanza è
questa,
è
del braccio di ferro della maggioranza.
Ma questa è una valutazione,
ha vinto il Partito Democratico.
Sì, ma andando al nocciolo, qual è questa rivoluzione? Sì, cambia qualcosa in entrata, si rende più rigida l'entrata e in realtà l'uscita resta identica, uguale. Questa è la grande riforma del lavoro del governo degli scienziati.
Beh, un modello 800-24,
ma cale tedesco. 800-24. Sì, infatti la magistratura in Germania funziona esattamente come in Italia. 800-24, abbiamo Stefano da Treviso.
Stefano Boeri.
Ciao Cruciani, buonasera, ciao Parenzo.
Vada.
Sì, salve.
Sì, ciao, no, praticamente volevo intervenire già ieri sera, ma intervengo oggi. Comunque, complimenti per la trasmissione, prima di tutto. Siete sulla linea giusta, è un gossip politico e non un muro del pianto. La vostra trasmissione è una figata, deve stare così.
Bene.
Dopodiché devo dire solo una cosa. Uno, la Lega deve portare rispetto alla signora che a Venezia, quando fanno il loro comizio nazionale, lì c'è la signora che mette fuori il tricolore e sempre tutti l'hanno super bombardata di parole, di tutto.
Vabbè, ma è una roba vecchia,
amico mio, vecchia.
Vabbè, ma rappresenta l'Italia.
Ma è roba vecchia, Stefano.
L'ultima cosa, avete mai visto una cacca senza mosche? Punto di domanda.
Una cacca senza mosche.
È normale che ci sia il magna magna,
cioè dove ci sono i soldi, dove ci sono i soldi, lei dice
sempre di più praticamente.
Le vabbè, grandi
non
metafore
è che, dire, Stefano, per carità, va bene tutto, però adesso non è che per forza dove ci sono i soldi ci debbano essere quelli che ci mangiano
che rubano,
sopra, eh. Non è necessario, diciamo. Diciamo che dove c'è il finanziamento pubblico ai partiti non c'è controllo e ognuno fa quello che vuole un po', cioè, quando non c'è un controllo ferreo.
Bravo.
Per me andrebbe tutto eliminato. Silvio dalla provincia di Torino, buonasera. Silvio?
Sì, salve Cruciani, sì, salve anche Parenzo. Ho sentito prima l'intervento di Alfonso Papa, no? Sarebbe cos'è, un deputato?
Beh sì, è un deputato del PDL. È un deputato del PDL.
Ah, è un deputato? No, niente, sì. Perché ho sentito che appunto ha fatto 18 mesi di galera. Io vorrei
ha fatto 101 giorni, sì, 101 giorni.
101 giorni, scusi, sì. Mi sono sbagliato. Vorrei dire soltanto di rimetterlo in galera, perché una persona del genere.
Sì, che ha fatto?
È da rinchiudere.
Perché cosa ha detto di grave?
Ha tirato fuori il discorso delle droghe, ha paragonato la cocaina alla pari, diciamo, delle droghe leggere.
Più o meno,
e
sì.
Secondo lui è. Cioè,
non è proprio così, ha detto che chi fuma una canna e chi si fa un tiro di cocaina non è un drogato.
Sì, lui ha detto che vorrebbe proporre, diciamo, la legalizzazione
della cocaina. Sì, a certe condizioni, però comunque sì, la legalizzazione della cocaina.
Ma non è, fatto, è per questo,
cioè, è una sua idea, io sono contrario.
Ma bisogna sbattere uno in galera per un'idea così, cioè mi pare un po'.
Ma come un'idea? Ma un parlamentare, cioè ci sono centinaia e migliaia di ragazzi che sono morti per queste cose qua. Quelli che adesso ancora.
Ma cosa vuole che dice? Io se la prenda con lui.
Che si stanno ancora curando, diciamo, sono ancora adesso nelle.
Ma non è che ha detto che la droga è bella, ha la sua idea di come combattere il fenomeno della droga.
E il narcotraffico, soprattutto.
Secondo lui è meglio legalizzare alcune sostanze, non l'eroina, ma la cocaina, le droghe leggere, lo ha detto.
L'eroina e la cocaina, se mi spiega qual è la differenza, non c'è nessuna differenza perché. Per il drogato di cocaina o di eroina viene curato con le stesse cose, con l'antaxone e col metadone, per cui sono identiche.
Ma infatti io non sono d'accordo, diversi. Cosa vuole che le dica? Non sono d'accordo, più di questo, cosa vuole che le dica? Non sono d'accordo.
No, per carità Cruciani, dico soltanto che una persona del genere dovrebbe riflettere un pochettino di più prima di parlare.
Ma riflettere è un parlamentare che ha questa idea sulla legalizzazione delle droghe, non è che si arresta uno perché ha un'idea diversa dalla sua, qui siamo alla follia, davvero, io
sì,
mi difendo Papa.
Sì,
vabbè, ma anche lui lo diceva, non è che diceva arrestatelo di nuovo sul serio, su, lo diceva
Cruciani, hai ragione, allora non si arresta una persona che ha un'idea così, ma questa non è una, cioè una persona, ma è un parlamentare, ha
ma
potere,
cosa c'è? Appunto, è un legislatore, ha un'idea su come affrontare il problema, no?
Vabbè, è un'idea.
Beh, un'idea.
Grazie Silvio. Anna da Napoli, buonasera.
Buonasera. Non sono d'accordo, non sul fatto che il giudice Papa o l'ex giudice Papa abbia le sue idee sulla droga e tutte quelle, se mi permette, sciocchezze che ha detto, perché il dialogo con lui non mi ha portato nulla in più di quello che io potevo immaginare sul contenuto della persona Papa. Allora io dico, è giusto intervistare, ma dargli tanto tempo. Insomma, perché non contrarre un'intervista?
Ma perché non parla di cose? Perché non parla di argomenti? Di un argomento, lei mi dice perché intervistate Papa, ma saranno fatti nostri, se lei piace bene, se non piace tic, c'è il cambio della radio.
No, ma per carità,
una cosa molto semplice,
è anche democratica,
si fa tic, oppure
come diceva Renzo
Arbore, si spinge un'altra cosa,
ti ricordi,
e si cambia canale. Anche alla radio funziona così, se uno è in macchina come lei è in macchina, signor Anna?
Macchina, mi capita di sentire la sua trasmissione.
E noi siamo molto contenti che lei ascolti la nostra trasmissione, siamo molto contenti. Dopodiché, poi, se a lei non piace a un certo punto perché diciamo troppe parolacce, perché c'è Papa, eccetera, col telecomandino della macchina, oppure con.
Ma anche digitale,
oppure col dito, no? C'è anche il telecomandino ogni tanto sul volante. Uno col dito fa tic-tic. clic e cambia. Noi siamo molto contenti quando succede questo, perché almeno
contenti,
capiamo dove sbagliamo. Cioè, riusciamo a capire dove sbagliamo.
Comandi fino a quando?
Non è che si può fare, non è che siamo tutto è perfettibile nella vita, no? Bene, grazie signor Anna. 800 24 00 24, ci ha raggiunto, si mette la cuffia.
Metto la cuffia.
Eccoci qui.
Lo vedono già gli amici di Gcom 24 in onda.
L'ex direttore generale Rai, Mauro Masi. Eccolo qui. Perché qua. Si mette questa cuffia male?
Se la metta bene, lei è un uomo anche di televisione, di spettacolo no, insomma, di televisione.
Di televisione. Come sta signor Masi?
Raffreddato però.
Si sente. Raffreddato.
Al pezzo.
Sarà stato Santoro ad attaccarle col raffreddore, sicuro.
Allora, Mauro Masi ha scritto insieme a Carlo Vulpi un libro che esce oggi.
Sì. Tra oggi e domani
per Marsilio, un nemico alla Rai.
Facciamo vedere, diciamo anche il costo, il ricavato andrà tutto a servizio pubblico, ve lo diciamo subito, la nuova trasmissione di Michele Santoro, il ricavato del libro del signor Masi.
800 giorni contro nella TV pubblica per fazione di Vittorio Sgarbi.
Ecco,
sì. Se volete comprare, se volete, non facciamo nessuna pubblicità al libro.
Però guarda, nessuna pubblicità no, però è qualcosa che sicuramente c'è qualcosa di interesse.
Beh, per forza, che c'è? Ah, Masi! Se fa l'automarchetta,
questo per voi giustamente dice lui che c'è qualcosa interessante. Però è scontato che lei lo dica.
Non ho mai visto un panettiere che dice il mio pane fa schifo. Però venite da me che il pane.
No, io volevo dire che c'è qualcosa, però anche al di là di quello che uno può pensare, sai, queste cose così.
Vabbè, comunque, insomma, un libro in cui racconti i suoi 800 giorni all'interno della televisione pubblica. Io, però, voglio farle ascoltare prima un personaggio che lei sicuramente ha conosciuto quando era direttore generale della Rai, cioè dire signor Carlo Freccero. Signor Carlo Freccero, l'ha conosciuto?
Il grande Freccero,
direttore di Rai 4,
il grande maestro.
Ho avuto tanti momenti di contatto, però l'ho conosciuto.
L'ha conosciuto?
Beh, non c'è dubbio.
Come lo considera? Non faccio diplomatico.
Un grande uomo di televisione, questo è fuori discussione.
Grande dirigente del servizio pubblico.
Ecco, sul grande dirigente del servizio pubblico si può aprire una discussione.
No, ma perché?
Un pessimo dirigente.
No, non dico questo, un pessimo dirigente. Io poi, quando sono arrivato, lui già stava nei canali digitali e devo dire che
l'avete già confinato.
Beh, l'hanno fatto qualcuno prima di me. Io l'ho trovato.
Lei
lì.
Ha confermato l'esilio del signor Freccero così.
Beh, però ha fatto bene. Il digitale è il futuro della televisione, aveva fatto bene. Abbiamo avuto un contrasto che non mi ricordo nemmeno perché, ma io ho avuto con tutti i contrasti
lì, per Marco se lo ricorda,
non mi ricordo, sinceramente non mi ricordo, perché una causa esoterica, non so, l'aveva presa perché una sorta di promozione arrivata o non arrivata, ma veramente una cosa che non
è
mi
stato
ricordo.
Sospeso per 10 giorni e sentiamo come l'ha presa.
L'ho letto sulle agenzie.
Sì, a proposito della vicenda famosa della telefonata a Francesco Borgonovo dopo quella fiction di cui non si era accorto
nessuno. Dia la solidarietà Freccero per questo provvedimento vile.
Ingiusto. No, non lo so, perché sai, vabbè, sentiamo prima, poi ti dico il mio giudizio su questo.
È la riprova che questo gruppo di dirigenti sono veramente, ma veramente, veramente persecutori nei miei riguardi, e sarà il caso questa volta di proprio citarli in giudizio. Viene applicato nei suoi confronti il provvedimento disciplinare della sospensione di 10 anni i giorni di lavoro, ma non spiega il motivo, non lo spiega. Questa è l'arroganza anche di dare una punizione senza spiegazione.
Vabbè, questa è entriamo nel dettaglio. Aspetta un attimo, Masi, se non entriamo nel dettaglio non ce ne frega niente. Ha detto anche che è una sospensione umiliante e vergognosa, e che secondo lui la telefonata a Borgonovo non ha nessun valore giuridico, è una telefonata che non esiste.
Vabbè,
cioè Freccero, che spesso ha giudicato in base alle telefonate, alle intercettazioni, eccetera, eccetera, dice che la telefonata a Borgonovo è una telefonata che non ha nessun valore giuridico. Gliel'avranno detto gli avvocati. Comunque, ma la cosa non importante non è questa. Dopo quella telefonata, lei, se fosse stato direttore generale Rai, che è stato detto da parte di Freccero che era amica dei pedofili,
in una conversazione
privata, che cosa avrebbe fatto? L'avrebbe cacciato su due piedi?
No, cacciato su due piedi no. Avrei fatto come ha fatto correttamente, a mio avviso, la direzione generale della Rai. Avrei
avviato
postato attenzione, però, lo diciamo ai nostri ascoltatori, questo non vuol dire mica nulla. Io ho avuto esperienza diretta con Santoro, io stesso l'ho sospeso per 10 giorni, poi non l'ha fatto nemmeno un minuto, no? 10 giorni. Adesso succederà che Freccero fa opposizione.
Vabbè, è legittimo.
È legittimo, è diritto del lavoro, che poi questi giorni è questo, ci sono due alternative: o che va a una sorta di arbitrato all'interno dell'azienda, mesi interi, oppure che va addirittura al giudice del lavoro.
Non succede nulla.
Non succede niente. Freccero, i 10 giorni non li sconterà chissà quando.
Dai, per cui non gli succederà nulla. Questa
ma
è la
nell'immediato non gli succede nulla. E poi, secondo me, se resta questa normativa giuslavoristica tra le pieghe della giurisdizione, che è fatta per difendere i lavoratori dell'Alto Forno, non per fatta per i dirigenti delle strutture televisive, che venga utilizzata come l'ha utilizzata Santoro, come legittimamente peraltro, per carità, se la legge c'è, è questo. Sì. Però secondo me che ci sia necessità di ripensare la normativa sul lavoro, su questo sta facendo bene il governo. Poi ti può piacere o non piacere, ma il tema è pure questo.
Vale soprattutto per i lavoratori,
lo statuto dei lavoratori è fatto per lavoratori, tutti i lavoratori, per i lavoratori dell'Alto Forno, ma certo, però che un dirigente, diciamo, di una struttura di servizi, per di più televisiva,
si sente umiliato,
tra le pieghe,
il direttore Masi,
no, ma non c'è dubbio su questo,
il direttore Freccero si sente umiliato dal provvedimento, era una conversazione privata dove ha espresso un giudizio pesante sul suo
titolare. Io ti ho detto quello generale, che penso. Quindi... Freccero è un grande uomo di televisione, le regole però vanno rispettate da tutti. Se l'azienda, adesso non conosco il dettaglio, se l'azienda ha ritenuto che fosse violata, tra l'altro è un provvedimento che ha costruito il capo del personale, che io conosco molto bene, una persona molto equilibrata e per bene, che è Luciano Flusso.
Senta, Pippo Baudo recentemente in un'intervista al Corriere della Sera ha detto: Mauro Masi è stato il peggior direttore generale della RAI, il peggior direttore generale. Poi ha detto anche che la RAI è piena di berlusconiani, miserabili scherani.
Questa è vecchia, poi
che pensando di fare un favore al loro padre hanno trasformato la RAI in una televisione commerciale, eccetera, eccetera.
Guarda, ero negli Stati Uniti, questa è di qualche settimana fa, ne ha fatta una ieri, me l'hanno fatta vedere oggi.
Baudo?
Oggi sì, ne ha fatta una, è apparsa sul settimanale Oggi, che ritorna su questo tema. Ritorno ancora
rispondiamo subito a Baudo.
Ti devo dire la verità, mi mette molta pena. Cioè mi mette perché? Molta pena.
Cioè Baudo mi fa pena perché?
Sì, mi fa pena, mi fa profonda pena che uno con la storia di Baudo si debba, come dire, ridurre a parlare male degli altri per avere 3 righe d'agenzia o una piccola intervista. Ma è veramente.
Ma perché stai invecchiando male?
Io dico che a me mi fa pena.
No, ma perché invece voglio dire.
Non lo so se invecchia male o non invecchia male, è un problema suo e della sua famiglia. Questo è un problema suo. Non, io ti dico.
Ma perché si accanisce? Perché se ne esce in questo modo? Perché
non lo
ha sbroccato?
No, lui con me c'ha una questione specifica. Perché lui ritiene, e lo scrive in quell'intervista, che io non gli abbia fatto fare una trasmissione a cui lui teneva moltissimo per motivi politici, che è una stupidaggine enorme.
Dunque, è solo questo. Termine... Dietro questa cosa qua, il peggiore direttore generale della RAI, ci sono solo motivi personali.
Guarda, assolutamente sì. Perché
pronto? Un attimo. Le telefonate a sorpresa della zanzara sono sempre un momento importante.
La vedo male.
Sì, pronto.
Carlo?
Pronto?
Carlo?
Pronto?
Carlo?
Sì?
Mi senti? Sono Giuseppe Cruciani, ciao, scusami.
Ciao Giuseppe.
Ce l'hai molto con me tu, mi spieghi?
No, che succede? Non c'ho nulla con te, ho visto l'articolo sul Panorama. Così un po' lasciato perplesso. Però non è un problema per capire, cioè non voglio mica ci faccio già il mangia giornalisti per
frega, ma io contesto solo la telefonata sulla fiction, puoi mandarla in onda a qualsiasi ora, per me va benissimo, cioè puoi mandarla in onda a qualsiasi ora, è legittimo tutto, la telefonata non mi puoi dire che non ha valore giuridico, ma non mi interessa l'aspetto giuridico. L'aspetto giuridico non mi interessa, però i giornalisti quando chiamano registrano, non mi pare una cosa così scandalosa, o no? Ma ti ho chiamato in diretta, certo, ma tranquillo, non c'è problema, c'è pure David, c'è anche una persona che conosci, Mauro Masi. Senti.
Ma hai ragione Freccero.
Vuoi salutare il signor Masi?
Certo che lo saluto io. Saluto Freccero.
Te lo ricordi?
Io come lo ricordo? Assolutamente, lo ricordo molto bene.
Come è stato? Come direttore generale?
Ho detto che lei è un grande uomo di televisione.
Meno male.
Però hai detto anche che non è un grande dirigente.
Poi lui a Rai 4 è riuscito a fare quello che ha fatto. Ma lo avete confinato un grande dirigente come Freccero? E lei ha confermato.
Ma che dici?
No, Masi. Lei ha confermato che il provvedimento, anziché metterlo a dirigere una grande rete, lui l'avete lasciato a Rai 4. E come no? Masi, è così, lo avete lasciato a Rai 4?
Sì.
Ma che botta mi dà? L'avete lasciato? Se lei dice che è stato un grande dirigente a TV pubblica, lui a Rai 4...
Non ho detto questo. Cosa ho detto?
Che è un grande uomo
in televisione.
Lui a Rai 4 ha dimostrato di saper fare il suo lavoro, potevate rimetterlo alla direzione di una grande rete come Rai 1, Rai 2, Rai 3. E invece lei ha confermato quel provvedimento.
Io non l'ho preconfermato.
Che l'avete lasciato a Rai 4, però lui ha fatto bene il suo lavoro.
Tra l'altro le nomine le può proporre la struttura.
Chi è che è stato sempre quello che si è opposto a qualsiasi, diciamo, promozione situazione tra virgolette di Freccero.
No, ma non c'è stato questo tema.
Non c'era lo stracismo, come no?
No, no, no.
Come no?
No, no, no.
E come mai un dirigente del calcio?
Freccero, dica qualcosa.
Non c'è stato un tema di questo tipo, nessuno stracismo.
Carlo?
Poi, sai, le situazioni...
Non so se... Io non sono masochista, non riesco a farmi prendere per il culo da tutti quanti, scusate.
No, perché? Non mica ti stiamo pigliando per il culo.
Non credo di essere... Non ne voglio, cioè credo che il mio curriculum parli molto chiaro.
Appunto, mica ti siamo, mica
una cosa. Sono un bravo dirigente, lo dica ai francesi che me l'ho sopportato per 10 anni. Lui non so se l'ha fatto in qualche altro paese, capisce? Non sono così. Io comunque non ho problemi né con Masi né con voi.
E ci mancherebbe, io nemmeno ho problemi con lei.
Carlo, scusami un attimo, mi puoi dire una cosa? Perché 10 giorni ti sembra un provvedimento hai definito vergognoso,
sì, è vergognoso,
umiliante?
È vergognoso, indegno, ed è una cosa ridicola, perché molte altre persone che hanno combinato telefonate per Medias e compagnia non hanno avuto nessun provvedimento, anzi Masi è presente, lei sa benissimo quanti traditori in Rai hanno fatto cose incredibili e invece non sono mai stati puniti. Io che ritengo quella parola lì non esiste, non
perché
esiste.
Io questo contesto,
lei sa che se, la norma prevede che se lei fa un'opposizione, questa è molto bella, se i suoi avvocati fanno un'opposizione fatta bene, lei non scontare nemmeno, non di questi 10 giorni, al di là del fatto che sia giusto o non sia giusto, io non conosco la vicenda, mi occupo
però non entriamo nei dettagli, voglio un attimo, due minuti ancora, Carlo, su questa cosa qua, cioè non ho capito perché tu dici la telefonata non esiste,
non
mi stupisce questa cosa qua, mi stupisce veramente, è l'unica cosa su cui non sono d'accordo con te, sulla vicenda della fiction, hai ragione al 100% su tutto.
Non esiste. Non
perché
esiste.
Non esiste? Ha fatto bene un giornalista a registrare? Perché, perché ha fatto male?
No, io sono... ha fatto bene. Io contesto quel fatto lì che non esiste la telefonata, perché se uno mi cerca, eccetera, e non mi dice che mi sta registrando, non è la telefonata. Cioè,
su questo ha ragione, però. Dai, mi dispiace. Ha ragione Freccero.
No, io su questo. Ma mille volte tu ti sei basato nei tuoi giudizi, giustamente, ti sei basato anche su stracci di conversazioni, su altre cose. Non puoi.
Intercettazioni.
Cioè, mi dispiace. Comunque, vedi, già io ho risposto gentilmente, non potevo anche non rispondere. Eccetera.
No, certo.
Non esiste. Non esiste. E poi oltretutto ti presento una cosa molto importante, che questo signore, cioè questa campagna che ha fatto, naturalmente il signor
Borgonovo.
Il direttore sulla
Belpietro,
eccetera, è uno che lavora per Mediaset, cioè, non può farlo.
Ma che c'entra, scusa? Che c'entra?
Non può farlo. Cioè, allora a questo punto, cioè, non è un giornalista, diventa uno che ha un altro anche contratto. Come tu, d'altra parte, scusa un attimo, per dire, tu hai difeso Calearo, ma io capisco perché difendi Calearo.
Io non ho difeso Calearo, è sbagliato.
Tu lavori per la Radio 24,
allora?
Industria, e di conseguenza Caleardo della Confindustria lo devi difendere.
Ma l'abbiamo messo in mezzo alla merda, che ho difeso? No, l'ho messo in mezzo, in mezzo alla cacca, ma che dici?
Ma il problema è questo qua, te lo dico veramente.
Io non ho nessun conflitto di interesse, guarda Carlo, stai sicuro, io non ho nessun conflitto di interesse, nessuno.
Fatto, però ti ripeto, ognuno è libero di dire quello che vuole, eccetera.
No, ma io ti rispio, guarda, io sulla questione della fiction, mi fai dire una cosa, scusa.
Ma ha rubato una mia sfogo, perché trovo veramente un paese iraniano l'Italia che non si possa mandare in onda.
Io su questo posso, sono d'accordo con te.
Francesco.
Su questo sono d'accordo con te.
Io dico, guarda, posso essere d'accordo. Io con il direttore Masi non ho mai avuto nulla a che vedere, perché
Masi adesso non c'entra niente. Adesso Masi non c'entra niente. Però su Borgonovo non capisco questa cosa, perché di Belpietro qui lì c'è una campagna, mica perché lavora per Mediaset. Perché a Borgonovo gli è venuta una cosa di scrivere una cosa sulla tua fiction, mica c'è tutto un complotto dietro.
Chissà perché questa fiction ha voluto dire, cioè oltretutto ha vinto un premio.
No. Ma guarda, io sono, guarda, io ti ripeto.
Io ho un problema, io penso veramente che lui si eccidi con questa serie, per cui chiaramente girandosi naturalmente ha voluto scrivere, ha dei problemini lui, chiaramente, anche quello poi in TV ho capito che ha grandi problemi, naturalmente, quindi chiaramente eccitandosi di fronte a questa serie si ha questi turbamenti, ma io questo qua è un caso particolare.
E beh, questo me lo sai,
nella media, cioè, e naturalmente l'altro che si inventa anche gli attentati, capisci, uno si vede le tentate, l'altro si cita nel serio, ha combinato questa cosa, io proprio me ne frego, è una, cioè, una grande risata, cioè veramente io proprio, cioè, proprio non,
non me ne frega nulla. E ti ripeto, è una serie che ha vinto un premio, ha vinto dei premi, va in tutti i paesi. L'Italia è un paese proprio iraniano.
Però scusa, perché non si può fare una campagna per dire per spostare l'orario? Questo
ma
si
no,
può io.
L'orario, ma l'orario, ma scusa, ma perché non fai una campagna naturalmente per chiudere un giornale? Spostare una serie vuol dire un orario, vuol dire chiudere se è una censura. Questa qua non è un orario, poi oltretutto è anche ignorante, non è una fascia protetta.
Carlo, mi dai due secondi che c'è la pubblicità oppure devi lasciarmi?
No, posso stare tranquillamente.
Grazie. Pubblicità 800 24 00 24. Siamo qui 800 24 00 24, ancora qualche minuto, lo ringrazio. Eccoci. Naturalmente Carlo Freccero, direttore di Rai 4, appena sospeso per 10 giorni,
che
secondo
ha tutta
Mauro
la
Masi.
Mia solidarietà.
Oddio, con sta solidarietà.
Beh, certo.
Sei proprio due palle, ogni volta sta la solidarietà, devi dare solidarietà a tutti,
no,
a prescindere.
No, un cavolo, a tutti
no,
proprio
io,
no.
Io sono guarda, tutti io, no. Ammiro moltissimo Freccero per un sacco di però cerco di essere anche lucido, per cui io ho
posso
detto
posso ritenere ingiusto il provvedimento.
Sì, io non lo so se è giusto o non è giusto, non me ne frega niente. Il punto fondamentale è un altro. Io dico, la fiction che Freccero ha realizzato, ha portato a Rai 4, per me deve andare in onda alle 10 di mattina, alle 11, a mezzogiorno,
sempre,
all'una, non mi interessa. C'è sicuramente da parte della Rai, che probabilmente nemmeno la conosceva questa fiction, perché non se ne sono interessati, perché non sanno. Caro Freccero, lo sa che cosa è venuto a dire qui Berro, consiglio di amministrazione della Rai in quota PDL? Che lui la vicenda, dopo aver dato dei giudizi su di lei, dicendo che comunque la cosa andava punito, eccetera,
ecco,
eccetera,
appunto,
ci ha detto esplicitamente: io non l'ho mai vista, ho letto sui giornali.
Consigliere della Rai.
Dunque, i dirigenti della sua azienda, i consigli di amministrazione, non sapevano nulla, secondo me, di questa cosa, perché non se ne interessano, perché sono interessati ad altre cose, alle loro marchette, le poltrone, eccetera, eccetera.
Anche.
È stato uno sfogo certamente privato, non sapevi di essere registrato. Altre volte delle persone protagoniste di fatti di attualità, io mi ricordo per esempio una telefonata di Anno Zero a Lele Mora, mandata in onda, realizzata da Formiglia, mandata in onda quando Formiglia era ad Anno Zero alla Rai, se lo ricorda anche Masi,
sì.
Una telefonata su cui nessuno ha aperto bocca, anche lui non sapeva di essere registrato, non è che gli hanno detto pronto, eccetera, stiamo registrando, eppure è stata mandata in onda lo sfogo di Lele Mora contro Santoro e nessuno ha detto niente.
Doveva protestare. Io sto provvedendo all'ordine dei giornalisti, sto provvedendo all'autorità della privacy, sto provvedendo a livello legale. Quindi aveva sbagliato Lele Mora, naturalmente, forse è talmente preso dal suo narcisismo che in qualche modo ha dimenticato di fare causa a Santoro, cosa vuol che le dica? Io ho fatto, farò causa naturalmente, ci sono rivolto all'ordine dei giornalisti, mi batterò sino alla fine, perché è uno sfogo, oltretutto, torno a ripetere, è uno sfogo per di fronte alla stupidità, io mi scateno, io sono un po', devo dire, sono veramente un po' in questo senso nazista, cioè di fronte alla stupidità.
E chi sarebbe stupido, per esempio, sia Belpietro che Borgonovo?
Sì, proprio, veramente, poi io non ne sopporto proprio, cioè proprio. Io non
senti, un'ultima cosa, Carlo, scusami.
Ho detto questo, puoi capire, cioè il problema poi è anche un altro, capisci? Cioè,
hai sentito Gasparri che dice che dovete andare in Cina?
Ma Gasparri, poverino, cioè io capisco veramente Berlusconi che andava a escort a Troia, perché quando uno tutto il giorno deve vedere Gasparri, capisce benissimo che la TV deve avere qualche momento di respiro. Io penso che Berlusconi sia una vittima, ha dovuto sopportare per ore intere persone così intorno a lui, e che io, conoscendolo, penso che abbia un disprezzo profondo, i disprezzi li trovi veramente noiosi, e lui poverino per motivi di consenso ha dovuto sopportarli, e poi giustamente aveva bisogno anche di uno sfogo, quindi capisci che io fossi Chiedini metterei per difendere Berlusconi, direi insomma è tutta colpa di Gasparri,
le attenuanti, si chiama attenuante Gasparri, attenuante generica, attenuante Gasparri.
No, ma c'è pure un'altra cosa, ha detto anche che tu dovresti, per Freccero ci vorrebbe l'antidoping, ha detto una cosa anche abbastanza grave.
Questo lo cito in giudizio naturalmente, perché veramente,
cioè ha detto che sei drogato, diciamo la verità, adesso diciamola tutta, caro Carlo, ha detto questo,
sì, io sono qui pronto veramente, adesso a questo punto andiamo in giudizio. Ok, perché veramente se uno è drogato di stupidità è proprio lui, si vede anche da come, dagli occhi che ha,
cioè dagli occhi si capisce tutto. Ti abbraccio, a presto,
ciao.
Ciao, ciao. Grazie. Allora, 20:03 800 24 0024, Carlo Freccero, direttore di Rai 4.
Ovviamente voi dissociate da quello che ha detto Carlo Freccero.
Noi non ci dissociamo mai da nulla. Io non mi dissocio mai da niente.
La dissociazione è quella che fanno quelli pentiti, no?
Esatto, sì.
La dissociazione.
Ai tempi del terrorismo.
Lei si dissocia, vero?
Ma io non mi devo dissociare da niente. Io mi dovrei dissociare anche quando lei dice di Baudo che le fa pena, allora, a quel punto.
Sì, infatti. Invece noi non ci dissociamo. Siamo qui a valutare le cose che i nostri ospiti dicono.
Sì, mi mette una profonda
tristezza.
Tristezza.
Ma è uno che non si vuole arrendere, cioè ormai è finito e non si vuole arrendere, questa è la realtà.
Ma dà questa impressione, però non.
Ma sa fare la televisione ancora o no?
Guarda, non ho idea di questo, sinceramente. Beh, come non hai idea? Non lo seguo e non lo sento da un po' di tempo. Io ti devo dire che probabilmente c'è una stagione per tutto, magari la cosa che faceva in un altro periodo della vita potrebbe farla diversamente.
Cioè,
ora,
si metta l'anima in pace e basta, no?
Come dire, se tu vuoi fare i 100 metri a 20 anni li fai in un modo, se li vuoi fare a 75 probabilmente li fai diversamente.
E su questo.
E questo è il tema, non c'è altro. Se tu devi,
allora, ma dice andare, che la Rai non gli dà lavoro.
Andare in prima serata,
detto da lui, è un po' bizzarro.
Perché è un po' bizzarro. Infatti il tema su cui poi è nato il conflitto tra noi, sì, è stata questa trasmissione, ti ripeto, su Rai 1 che Mazza mi aveva proposto. Sì, sì. E poi non abbiamo fatto, lui si è inventato tutta una storia perché c'era politica, perché io sarei berlusconiano, non so di che cosa, visto che si era dissociato all'epoca, si era spaccato, si era tolto Fini, sì. Era una fiction, era una trasmissione prodotta per un pezzo dalla moglie, dell'allora moglie di Italo Bocchino. Tutte stupidaggini, se tu pensi che la Bontempo, la moglie di Bocchino, l'ex moglie di Bocchino, sì, di primo mestiere, il vero mestiere che fa la produttrice di fiction, sì, e ne ha fatte tantissime con me, ha fatto addirittura quella eponima dei 150 anni, Anita, sì, e gliel'ho fatta fare io, mi sono battuto per farla, quello che dice Pippo dice
vabbè, comunque Baudo, lei dice siccome non mi ha fatto fare questo programma è solo una cosa personale.
Se gli avessi fatto fare il programma sarei stato il migliore dei direttori generali dell'universo, dell'intergalassia.
Comunque, sai,
tutti questi diciamo, chiamiamoli divi, sì, hanno quello che per chi ha studiato anche un poco, anche col, sì, Bignami, la psicologia, si chiama l'ego espanso, cioè che filtrano la realtà attraverso gli occhi del proprio ego, cioè tutto è in funzione di se stesso, non riesci poi a vedere te stesso, ma se tu ti carichi nella realtà, sì, finisci per vedere la realtà.
Quindi Baudo non capisce la sua reale situazione, insomma è talmente egocentrico che non capisce che ormai il suo tempo è finito.
Questo io non lo so, ti ripeto, probabilmente c'è un tempo per tutti, magari fa delle cose straordinarie in questo momento. Non necessariamente devi andare in prima serata su Rai 1,
sì,
possono fare tante cose.
C'è scritto,
Santoro e Freccero si propongono come nuovi dirigenti. A proposito di Freccero, che c'era prima, Santoro e Freccero si propongono come ticket. È una butade, uno scherzo.
Ticket di cosa?
Per dirigere
presidente e direttore generale.
Ah, bene, devono parlare col presidente.
Sarebbe una catastrofe per la Rai, secondo lei?
Sarebbe divertente, perché no?
No, divertente, però.
Sarebbero in grado?
Sarebbero in grado.
Guarda, allora, adesso al di là della battuta, il discorso serio, Freccero ha detto una cosa inesatta. Non è vero che i dirigenti di un'azienda televisiva devono essere tutti uomini di televisione. I dirigenti dell'azienda televisiva devono essere manager e anche uomini di televisione. Chi fa i programmi deve essere uomini di televisione, ma chi gestisce deve essere.
Deve sapere guardare
deve
i conti.
Sapere, deve sapere fare guardare i conti, deve sapere la gestione, deve gestire 13.400 persone.
Funzionerebbero, cioè, o no? Sì, questo duo funzionerebbe.
Secondo me questi sono comunque uomini di televisione, però dubito che siano uomini di gestione.
Cioè, non saprebbero far quadrare i conti. Cioè,
non lo so, andrebbero messi alla prova, però sinceramente mi sembra una battuta.
Una battuta.
La presa come tale.
Mi sembra una battuta.
Una provocazione.
Senta, una battuta.
Ma lei ha ancora l'intenzione di fare politica? Come ci ha detto l'altra volta, adesso precisiamo di più.
Allora, come
si avvicinano
le
elezioni.
Come ti ha detto l'altra volta, queste cose bisogna essere in due. Se qualcuno me lo propone, ma attualmente mi ha proposto niente nessuno, che faccio?
Vabbè, però nel 2013 le piacerebbe.
È un'esperienza,
guarda, diversa... la Consap è un carrozzone,
non sapeva neanche che esistesse la Consap prima che la nominassero.
No, lui è dirigente dello Stato, lo sapeva come no.
È una
lei sì, magari, però altri.
Vabbè, gli altri non lo sapevano.
Se chiedeva a un deputato cos'è la Consap, ad esempio.
No, lo sa né come, lo sa né come. Perché è un'azienda che gestisce le cose molto delicate,
è un carrozzone,
l'assicurazione pubblica.
Non
è affatto un carrozzone, è l'azienda, una delle aziende migliori che ce n'è.
Ma c'è un'età media pazzesca, il signor Monorchio, ad esempio, già ragioniere dello
Stato.
Non è
l'età media, quello è il presidente.
È presidente che ha 73 anni. I consiglieri d'amministrazione hanno 70 anni.
No, non è vero, ce l'hanno di meno.
Come no?
No, ma 60.
Ce l'hanno di meno, è una media sui 50, ma questi sono consiglieri
d'amministrazione. Quanto costa il consiglio d'amministrazione della Consiglio? Ma come, pochissimo?
Pochissimo, guarda, pochissimo.
Lei già prende uno stipendio molto alto, diciamo, 440.000 euro, una cosa del genere, altissimo.
No, aspetta, io ne prendo 3,30 di stipendio di base. E poi c'ho un bonus sul bilancio, se il bilancio è fatto bene, secondo alcuni criteri che vengono.
Arriva a 4,40.
Può arrivare a 4,40.
È la cifra giusta, secondo me.
Io ci sto da pochi mesi, se arriva sempre, vedremo.
Ma è la cifra giusta, meritati, soldi meritati. 4,40, soldi meritati.
Questo è un discorso complicato, nel senso che... per me è più che meritato, però sarebbe ingiusto dare una valutazione.
Cioè, è giusto
stessi.
Che l'amministratore delegato della Consap prenda 440.000 euro
da, la Consap gestisce, ti dico, ti faccio un esempio, questo come altre. La Consap gestisce di fondi, diciamo di fondi di cosiddette gestioni separate, quasi 2 miliardi di euro. E le firmo io. Quindi no, è la gestione, la responsabilità è una cosa molto delicata, si risponde delle responsabilità.
Comunque non è un carrozzone.
Non è assolutamente un carrozzone.
Se ne potrebbe fare a meno, sì. Se ne potrebbe. Taglio.
Se potrebbe farlo qualcun altro quel lavoro lì.
Beh, il discorso è tutti. Qualunque altro.
No, eliminare. Cioè, quelle competenze lì trasferite, che sono al Ministero del Tesoro, trasferite.
Senza avere un ente.
Senza avere un ente con 169 dipendenti.
No, i dipendenti proprio.
169.
Beh, no.
Quanti sono? 169, l'abbiamo detto.
Sì, più o meno.
169
dipendenti. Un consiglio d'amministrazione con gente di 70 anni.
No, aspetta.
Monorchio che ne ha 73, che io abbraccio moltissimo Monorchio.
Stai parlando di uno dei grandi dell'Italia del dopoguerra, Andrea Monorchio.
Ma no, questo è un giomba di dubbio,
cioè, non è che uno
sai che insieme probabilmente insieme a Mario Draghi è l'unico
Ma anche Einaudi è un grande d'Italia,
che,
però.
Ma no, che vuol dire? No. Che è stato chiamato in cattedra per cosiddetta chiara fama. Quindi sai, non è che dico io che ho girato molto nella pubblica amministrazione, ho girato la presidenza del consiglio, il ministero del tesoro, il ministero degli esteri, poi sono andato anche fuori, SIAE, altre strutture, la RAI, e ti devo dire che Consap è stata una sorpresa, perché è un'azienda veramente più efficiente che ci sono, il personale è poco, potrebbe essere molto di più.
Poco, 170.
No, potrebbe essere molto di più, e in realtà e svolge tutta una serie di compiti eterodossi che nella pubblica amministrazione,
cioè che non possono svolgere altre persone.
Ma questo è un discorso scemo, consenti.
No, ma perché la politica, certo,
chiunque può svolgere
anche Masi dice le parolacce
ma te lo dicevo, non è rivolto a te,
ma no, ma può essere, cioè,
ma
io
no,
dico
chiunque può svolgere altre cose, ma che discorso è?
Bisogna ogni tanto sfrondare e...
si dice sempre che la pubblica amministrazione l'ingrasso,
ma lasciamo perdere questa cosa. Vorrei tornare per un attimo su uno degli argomenti di Masi che Masi tratta nel libro Un nemico alla RAI, 800 giorni contro nella televisione pubblica,
da oggi nelle librerie
e anche domani
per tutto il mese.
Compratelo, potete anche non comprarlo.
Salutiamo Ciccio De Michelis, grande amico.
Vabbè,
mio.
Comunque, Masi, il punto è questo. Santoro, io vorrei capire questa cosa di Santoro.
No, guarda, io lì una cosa.
Però rapidamente, una cosa di Santoro. Lei ricostruisce
la storia,
della trattativa fallita, diciamo la verità.
Sì, ma perché tutto da lì è nato. Allora, io ho ricostruito perché mi sono rioccupato di Santoro. Questo libro non si occupa soltanto di Santoro, non è il libro di Santoro.
No.
Il nemico della RAI non è Santoro, il nemico della RAI sono io nei confronti di un mondo RAI. Con cui mi sono trovato a scontrare.
Ecco, ma che il più grande rompicoglioni che lei ha incontrato durante 800 giorni di Rai, quello che proprio lei dice basta, non ne posso più di queste telefonate. Però questo me lo deve dire uno che proprio rompe
il politico che telefonava
sera.
No, non te lo dico.
E come non lo dice?
Ce ne sarà stato uno, un politico che telefonava sempre, Cicchitto che telefonava sempre.
No,
ma che c'entra Cicchitto?
Mai sentito. No, questo non te lo dico perché non è bello.
Ma come non è bello? È bellissimo.
Ma di destra o di sinistra?
Ma non è bello, su questo argomento non mi ci prendi, ci siamo già provato l'altra volta.
Un nemico
alla RAI, compratelo, qual è il nome?
Un manager deve anche averci dire, dei momenti di riservatezza, se no non fa il manager.
Il partito
no, telefonava di
abbastanza eterodosso, nel senso
rompevano le balle tutti.
Abbastanza, rompiballe, è normale, sai, in una struttura come la nostra, col peso che ha la RAI, probabilmente esagerato che è in Italia,
ma tutti i giorni
ragazzi, però devo chiudere. Una delle frasi clou del libro è questo: dopo che l'accordo da lui concordato per 17 milioni di euro di buonuscita era passato anche nel consiglio di amministrazione della RAI, Michele Santoro annuncia che vuole sospenderlo perché nella transazione deve risultare che è la RAI a volerlo mandare via e non lui a volersene andare via.
È vero, è questo.
Cioè voleva che fosse scritto la RAI
voleva che fosse scritto voleva che fosse scritto che comunque era una soluzione concordata, perché gli accordi si fanno a tutte
e due le parti,
però doveva risultare che non era lui che se ne voleva andare, ma doveva essere l'azienda che gli proponeva un utilizzo diverso.
Lei Santoro lo riprenderebbe se dovesse andare a Mediaset? Ci andrebbe per esempio lei a lavorare?
A Mediaset? Perché no? Certo, Mediaset è un'azienda molto
gestita. Tornerebbe a fare televisione in Mediaset?
Guarda, mai dire mai, ma ti devo dire che io di Mediaset ho un enorme rispetto, li ho conosciuti, i manager di Mediaset sono veramente dei grandissimi professionisti, e ti devo dire anche quelli di Sky.
Però tra Mediaset e Sky che sceglierebbe oggi? Di andare
A Mediaset sicuro.
Beh, dipende, sai, se tra Mediaset e Sky dipende che tipo di contratto mi propongo.
Ma come dirigente, importante.
Chi mi dà più soldi?
Chi
mi dà un ruolo che è più adeguato.
Allora lo dica, sono sul mercato, pronto a tornare.
Ma vorrebbe tornare a fare televisione?
No, questo no, sinceramente io sto bene dove sto. Però se dovesse capitare, veramente, come diceva uno dei grandi pensatori del Novecento, Bond, mai dire mai.
Non James Bond.
Grazie a Mauro Masi.
Grazie Masi.
Pubblicità.
vento storie mie, non senti da leggero un pianto, sai, la notte lunga, sai, e non finisce mai.
E la voce di Bossi, la voce di Umberto Bossi, sì, sconforto. Voce di Umberto Bossi.
Lo sconforto è il mio.
Non ci sono molti dischi in giro, forse uno, forse due originali in vinile. Uno di questi è del signor Dettori, che è qui al mio fianco.
Signor
Mirko
Dettori,
Mirko Dettori, grande musicista. Mirko. Sentiamo ancora Bossi però, Siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24, accompagnati dalla fisarmonica di Mirko Dettori, Francesco Gagli. Speroni, europarlamentare della Lega Nord, buonasera.
Buonasera a tutti e a tutte.
Come andiamo? Come andiamo?
Francesco Enrico.
Non mi sembra particolare.
Qualche piccolissima preoccupazione.
Ha la voce bella squiettata.
Non ha la voce particolarmente, come dire, distrutta.
Senta, ma lei in quale bel sito si trova ora?
Mi distruggo.
No, no, non è sull'orlo di una crisi di nervi, insomma, anche lei.
Direi come pare, proprio di no.
Come pare sia bel sito.
Se ne frega lei, se ne frega abbastanza.
Bel sito,
no,
mi
non
sembra.
Se ne frego, diciamo che cerco di valutare i fatti con serenità e oggettività.
Senta, ma lei sapeva di questa che questo disco in cui Bossi parla di sconforto, dal titolo Sconforto, no? E la voce di Bossi l'ha riconosciuta quando era giovane?
No.
Quando l'avete trasmesso adesso?
Sì.
Sì. No.
Non si sentiva tanto bene al
aspetti
che la facciamo
rimetto,
risentire.
Me...
La tristezza che porta nel cuore,
conosce la voce di Bossi da giovane?
No, anche perché sinceramente in tanti anni che conosco Bossi non l'ho mai sentito cantare.
Ah, non l'ha mai sentito cantare?
No.
Perché probabilmente non lo conosceva quando cantava, quando era giovane.
Cantava che era giovane, no, non lo conoscevo. Io l'ho conosciuto nell'86, quindi aveva già 44 anni lui.
Beh, dunque...
Aveva finito quell'avventura a Canora
come
Donato, ecco.
Senta una cosa, ma ora noi siamo tutti sempre garantisti, no?
Sempre.
Per carità, cioè, e lei è uno dei più garantisti all'interno della Lega, cioè, lei,
però...
la vicenda, insomma, la stagione del Cappio non è che fosse uno dei protagonisti, adesso, diciamo così, no? Cioè, non le è mai piaciuto quel tipo di leghismo.
All'epoca del Cappio la pensavo
come quelli del Cappio
adesso, ecco.
La pensava? Ah, all'epoca del Cappio era tra i fautori del Cappio, lei?
Era un po' più giustizialista, ecco.
Chissà come mai.
Poi
ho visto un po' i risultati delle inchieste, delle indagini e diciamo rettificato la mia opinione.
Sentiamo la 7 come sta affrontando la cosa.
Ma anche quelle dei revisori. Tutto regolare, scriveva il tesoriere, oggi chiuso nella sua casa di Genova in attesa di essere convocato in procura. Lo Stato Maggiore leghista a fretta, oggi un'altra riunione nel pomeriggio. Bossi, Calderoli, Cota, Rosi Mauro, che affida all'home page del sindacato padano la sua difesa. Tutto regolare, tutto trasparente, ma quanti sospetti sulla leghista della prima ora arrivano dalle pagine allegate ai decreti di perquisizione. C'era anche Maroni nel vertice di preparazione del Consiglio federale di domani, quello che deve scegliere il nuovo tesoriere per mettere in ordine i conti, decine di milioni di rimborsi elettorali finiti, se va bene, in Tanzania. Il peggio è quello che fa diventare incubo il sogno dei barbari, la ruberia personale. Maroni esce da Via Bellerio senza dire una parola. Su Facebook a metà del pomeriggio ha usato parole durissime. Chi ha tradito la fiducia dei militanti deve essere cacciato senza guardare in faccia nessuno. La Lega è un grande...
Beh, la posizione è molto dura di Maroni, va cacciato chi
questo
ha tradito. Lei che ne pensa? Cioè, per esempio, ci può dire qualcosa sulla Speroni, su chi potrebbe essere il nuovo tesoriere al posto di Belsito?
Sinceramente non lo so. C'è questo nome di Bruno Capparini che gira, che
Bruno o Davide Caprini?
No, Bruno, il padre di Davide.
Anche, sì.
Anche lui militante.
Sì, come no, amico personale di Bossi. Amico personale di Bossi, anche se ultimamente hanno avuto qualche screzio, se non ricordo male.
Sì, diciamo, hanno qualche disputa, però a livello locale, sulla Val Camonica, da cui Caparini proviene, ecco.
Beh, anche perché Caparini è diventato molto maroniano e ha detto delle cose
c'è un contrasto forte tra Bossi e Maroni, insomma.
Ma come, si vede anche oggi da quello che ha detto Maroni?
Tra Bossi Maroni personalmente...
Maroni ha detto di cacciare chi si è comportato male.
Lei
Bossi
è d'accordo?
Bossi ha chiesto le dimissioni e ottenuto le dimissioni di Belsito, non vedo dove ci sia la diversità.
C'è stato sempre un contrasto molto forte, lei sa benissimo, Speroni, tra una parte del clan, chiamiamolo così senza che questo possa essere interpretato in maniera negativa, tra il clan di Bossi, magari non Bossi personalmente, e Maroni, su questo non c'è
Maroni dubbio. Ma Maroni ha già chiesto la testa di Belsito mesi fa.
Senta, secondo lei, dietro queste denunce che poi hanno fatto scaturire il caso Belsito, potrebbe esserci lo stesso Maroni?
Penso di no, Maroni non penso che usi questi mezzi.
Ci metterebbe la mano sul fuoco?
No, nel senso, no, non è che non metto la mano sul fuoco, penso che se Maroni ha qualcosa da dire la dice chiara, perché
non fa trame,
militante
non fa
dell'Interland milanese, che non può essere certo Maroni, perché Varese è un pochino fuori dall'Interland milanese, che non si sa chi è. Maroni penso che ci avrebbe messo la faccia.
Senta, qualcuno oggi, la Padania titola, allungano le mani su Bossi per fermare un popolo, c'è chi all'inizio parlava di complotto, adesso un po' meno, lo stesso Bossi ha parlato di giudici che attaccano la Lega sotto attacco, lei mica sarà dell'idea di un complotto, Speroni?
Ma il complotto non c'è, le coincidenze ci sono, però, perché è un fatto strano che ad esempio tre procure diverse che indagano su fattispecie, su fatti, su episodi diversi, facciano congiuntamente nello stesso momento una perquisizione.
L'acquisizione.
Senta,
degli atti.
Mentana,
senso,
durante
nelle vicende giudiziarie che almeno quelle che naturalmente vanno sui giornali, che sono così molto note, di tre procure diverse che fanno una perquisizione insieme.
E questo che tipo di sospetto le fa venire?
Ogni procura fa la sua perquisizione.
Che tipo di sospetto le fa venire?
È riferito allo stesso soggetto, no? Però come mai appunto i tempi coincidono proprio con la giornata, guarda caso, della presentazione delle liste elettorali?
Vabbè, ma questa è una coincidenza.
È una coincidenza, va bene.
Non ci crede troppo lei.
Però posso anche notare che è una coincidenza.
È come quelli che dicono che l'11 settembre le torri sono cadute per un complotto degli americani.
Speroni, mi scusi un attimo, la presentazione della lista elettorale non mi sembra che sia un avvenimento epocale, lo sapeva nessuno, francamente, cioè non mi sembra che sia un tema...
Nel mondo della politica si sa, ecco.
Sì, certo.
Ma che ne sa Woodcock che presentano la
lista? No, certo. Senta, ma lei davvero non è convinto, come invece sono convinti i magistrati, che via Bellerio fosse diventata per Renzo Bossi una sorta di bancomat? Cioè lui andava lì, pigliava i soldi da Belsito, eccetera, eccetera, e poi li utilizzava anche per scopi personali. Può essere così?
Ma non mi sembra, anche perché fa scandalo che Renzo Bossi sia consigliere regionale.
No, non è quello. No, non è quello. Si è utilizzato dei soldi che devono andare ai militanti o comunque all'attività politica, magari per comprare una macchina. Sarebbe gravissimo o no?
La Lega, anche usando i soldi poi da dove vengono, se fosse il finanziamento, se fosse i versamenti volontari degli iscritti, eccetera, questo non lo so. Cioè, ero nell'amministrazione della Lega, ma ho smesso dagli anni 90 e qualcuno magari per necessità così qualche aiuto si è potuto darglielo, no? Come ad esempio stiamo aiutando quelli che sono incappati nel fallimento della banca
Credi Euronord.
Diciamo che era vicina alla Lega, ecco, non era della Lega, ma... c'erano molti leghisti che erano azionisti.
Sì, non mi dirà che con i soldi del finanziamento pubblico ognuno fa quello che vuole?
Beh, secondo la legge italiana sì. Comunque,
sarebbe legittimo
comprarsi
magari una macchina o ristrutturare la casa?
Sto parlando di aiutare qualcuno in difficoltà. Infatti su questo di...
Come qualcuno in difficoltà? Non capisco.
Risarcire ad esempio quelli che sono incappati nel fallimento dell'Eurocredito Nord non mi sembra che sia stato contestato dai magistrati.
No, infatti.
Io dicevo un'altra cosa, che Renzo Bossi ormai da un po' di tempo è consigliere regionale, un paio d'anni, no?
Sì, sì.
E tutti a dire guadagna un sacco di soldi. Ecco, quindi non penso che abbia bisogno del fantomatico bancomat di via Bellerio per comprarsi una macchina, uno che prende qualche migliaio di euro al mese di indennità come consigliere regionale.
Posso contestarla su questo però, Speroni, guardi perché? Che quando uno ha bisogno di mantenere o comunque di quando uno vuole avere un tenore di vita piuttosto alto, e non bastano nemmeno i soldi da deputato regionale, che in parte verranno versati pure al
quando
partito,
assaggi la marmellata.
Cioè, quando uno vuole fare la bella vita, non bastano 20.000 euro al mese.
Renzo...
No, ma è un'ipotesi, non sto dicendo.
Non vale mica per lui, vale per molti, vale per molti.
Vale per tutti, in generale, vale per
quando
tutti.
Quando uno assaggia la Nutella, sa, poi dopo è difficile togliere la Nutella.
Ripeto, i soldi per comprarsi i barattoli di Nutella ce li ha senza andare in via Bellerio. Questo che
senta una cosa, Speroni, se si dovesse accertare...
Anche perché andiamo a vedere le motivazioni della perquisizione.
Vabbè, però adesso entriamo nei meandri della cosa.
Le motivazioni della perquisizione sono... al fine di accertare se i movimenti di denaro messi in atto da Belsito siano leciti oppure siano illeciti.
Appunto.
No, nel senso che non è che la procura dice siccome sappiamo che sono illeciti adesso perquisiamo.
No, ipotizza dei reati,
Allora, cerchiamo di capire come funziona
Quando arriva una denuncia, Speroni, noi lo sappiamo.
Che Speroni o che Parenzo hanno rubato, il pubblico ministero ci mette sul registro degli indagati.
E così è successo.
È così è successo. Dopodiché, per acquisire degli elementi,
vanno a fare la perquisizione. E certo.
Ecco, però questo ma non nessuno, vuol dire che io e Parenzo siamo dei ladri.
Ma nessuno dice che Belsito è un ladro e che Renzo Bossi si è appropriato indebitamente di soldi. È l'ipotesi, guardi, io sono più garantista di lei, forse, perché non sono mai andato col cambio.
Allora, se avesse preso dei soldi, non lo ritengo una cosa corretta. Ma non è assolutamente dimostrato che Belsito abbia dato i soldi a Renzo Bossi.
No, ma certo, questa è l'ipotesi, dell'ipotesi dei magistrati. Però. Scusi un attimo, se
perché
si dovesse...
appunto i PM sono andati in via Bellerio per verificare
questo. Ho capito,
ipotesi.
Ma c'è quello... è
se l'hanno riscontrato, no, questo no, non lo sappiamo.
Ho capito, però adesso questo è la palissiana.
Ma di cosa stiamo parlando?
Scusi, Speroni, adesso abbiamo la borsa, poi torniamo con lei. Però una sola cosa, se si dovesse accertare che Renzo Bossi ha intascato dei soldi per fare per affari suoi, diciamo,
sarebbe gravissimo.
Cosa dovrebbe fare secondo lei? Andarsene subito, dimettersi da consigliere regionale,
chiedere scusa?
Che cosa dovrebbe fare?
Beh, è una cosa che così su due piedi non la dico, diciamo che
come non la dico?
No,
la dica,
qualche
dica.
Sanzione gli andrebbe data, ecco.
No, ma se fosse
qualche sanzione,
i soldi della Lega non servono per le spese personali di chiunque sia della Lega.
No, certo, non c'è dubbio, ecco. Dunque si
però ripeto, vediamo un po' se
non c'è dubbio.
Stato, perché per adesso qualcuno ha parlato di automobili, qualcuno ha parlato di una cena. È chiaro che se magari si organizza una cena,
vabbè, la cena potrebbe essere per motivi politici,
la cena venga pagata dalla Lega.
No, ma quello è normale,
una cosa scandalosa, ecco.
No, quello cioè una cena non sarebbe scandaloso, certo l'acquisto di una macchina
però questo non è assolutamente documentato, provato, quindi ripeto,
allora, ci sentiamo,
se fosse vero sarebbe grave.
Sarebbe grave,
però
dovrebbe dimettersi.
Di vedere se è vero.
Si dovrebbe dimettersi nel caso da consigliere regionale, per esempio. Questo sì, Speroni, adesso abbia pazienza. Questo
potrebbe essere un'ipotesi, ci mancherebbe pure che non la consideriamo.
Dimentichi che si chiama Bossi di cognome.
Cioè, se
un leghista
dirigente, cioè un consigliere regionale, si dimostrasse che ha preso dei soldi
per farsi una macchina
del partito e li ha presi per comprarsi una macchina, e lei che cosa direbbe? Se ne vada subito, si dimetta subito o no?
Direi così. D'altro canto, guardi, noi
un attimo solo, la borsa, poi torno con lei. La borsa, torno con lei.
Consigliere provinciale.
Lo so. Borsa, torno con lei.
Sei pronto da capo, Davin?
Va pensiero sull'ali dorate.
Però dovresti cantare un po' più la Bossi, eh? Vai,
dai, ti passa sui clivi sulle
o violenza, no? Ma che fai?
Sono impazziti, sono tutti impazziti.
O violenza, no? Tepine molle.
Ma è una cosa penosa, ma che state facendo?
Palagna libera, zitto, cretino, palagna libera. Laure dolci nel suolo, canta anche tu, Rosy, canta anche tu, Renzo. Renzo dovrebbe andare alla Scala, Renzo.
Allora, 800240024, fate silenzio che state distruggendo una trasmissione. 800240024.
Parlato con Lisner.
Ma che c'entra Lisner?
Allora deve andare alla Scala, Renzo.
Ma chi? Perché?
Renzo.
Siamo in collegamento con Francesco Speroni, europarlamentare della Lega Nord.
Francesco Enrico Speroni.
Senta, questo Speroni, qualcuno parla, Mentano lo ha fatto durante il telegiornale della 7, di un possibile abbandono di Bossi, così leggo da alcuni Twitter. Cioè, c'è davvero la possibilità che per questa storia Bossi possa lasciare, secondo lei?
La possibilità c'è, ma diciamo è molto improbabile.
Ma perché lei lei dice la possibilità c'è?
Beh, perché quando gli toccano la famiglia, Bossi è molto sensibile, ecco.
Beh, toccano la famiglia, in questo caso non è che qualcuno tocca la famiglia.
No, cioè, nel senso hanno messo in mezzo la famiglia. Ecco.
Ma per il bene della Lega, cioè conoscendo Bossi, per il bene della Lega, Bossi poteva anche fare un passo indietro, vista la situazione.
Beh, il bene della Lega, diciamo, penso possa giudicare meglio Bossi di me.
Mm. Sì, però...
No, però lei dice, no, è interessante questa cosa, c'è la possibilità che Bossi lasci?
Ma diciamo, da quanto ho letto, perché io sono qui a Bruxelles...
No, da quanto ha
capito anche lei.
Ha capito, avrà fatto qualche telefonata oggi, no?
Mica è isolato.
Oggi ne ho ricevute, ma non da colleghi o da leghisti, insomma, ecco, quindi direi che...
C'è questa possibilità che lasci, sì o no?
Ieri sembrava addirittura che volesse lasciare, poi dopo ci ha ripensato, ecco, quindi penso sia in un periodo molto difficile per lui e starà facendo le sue valutazioni. Oggi comunque c'è stata una riunione in via Bellerio, domani c'è il Consiglio federale appunto per sostituire Belsito e vediamo se Bossi dice qualcosa. Anche
comunque c'è questa possibilità, lei che percentuali dà questa possibilità? Che Bossi dica vabbè
2%.
Adesso il 2%?
Cioè che resti? Il 2% che resti?
No, il 2% che se ne vada.
Ma perché ci ha ripensato?
Beh, questo sai chiederlo a lui, non lo so.
Ho capito.
Non gli ho parlato.
Qualcosa sa. Non sa niente lei, Speroni. Cioè,
no.
Lei è una delle persone che conoscono meglio Bossi.
Questa scusa che gli
però, io lo conosco. Conosco anche certi stati d'animo, però se non gli parlo non riesco a capirlo, ecco.
Certo. La cosa che però curiosa è che lei dice ieri era praticamente sul punto di dimettersi, insomma, di lasciare.
Leggo sul giornale.
Ma no, leggo sui giornali,
non è che lei si informa leggendo solo i giornali.
Non è che lei prende Repubblica e prende le informazioni da Repubblica o dal Corriere della Sera, per con tutto il rispetto, naturalmente, però avrà le sue fonti, naturalmente, avrà i suoi modi.
Ripeto, in questo momento non le ho consultate, cioè per me l'unica fonte su Bossi è Bossi stesso. Domani penso di vederlo e potrò essere più preciso se per caso qualcuno mi chiede qualcosa. Oggi no.
Però dovessero essere confermate queste accuse, non suonano un po' sinistri quei manifesti che avete fatto? Rubano i soldi ai pensionati, Roma, ladrona. Cioè, se davvero
diciamo chiaro, se i soldi sono stati rubati alla Lega, non dalla Lega.
In che senso?
Diciamolo chiaro.
Come? Beh, anche ai cittadini, anche ai cittadini,
Ludi, no?
Anche ai cittadini, Speroni. Anche
i soldi erano della Lega.
No, i soldi sono del finanziamento pubblico. I soldi sono pubblici.
Una volta che sono stati
erogati
alla Lega. Della Lega.
Beh, sì, ma non è che uno può farci le vacanze a Cortina.
Diciamo, legalmente sarebbe la parte lesa, cioè quella che ha subito il danno. Il danno causato da Belsito, sempre che siano vere le accuse, per carità, ecco. Però poi bisognerebbe anche vedere l'entità di queste cifre. Non penso che siano rilevanti perché.
Beh, oddio, ma anche
un euro. Simbolicamente,
carità,
anche un euro.
Simbolicamente, anche un euro. Però, ripeto, è tutto da dimostrare. Quindi,
sì, no, certo.
Se fosse grave, veramente, cioè, l'ho detto subito all'inizio, no?
Sì, sì.
Se fosse
sì.
vero, sarebbe una cosa molto grave.
Ma
infatti.
Ma si può dire, ma chi l'ha scelto sto bel sito?
È veramente storto, ripeto, quella persona che è coinvolta in qualche modo nel caso Boni, consigliere provinciale della Lega, è stato cacciato.
Però
quindi,
scusi, Speroni, adesso voglio dire...
Senza che sia ancora stato condannato, tra l'altro.
Sì, però scusi, Speroni, adesso il fatto che ogni volta che ci sono queste cose che riguardano il finanziamento pubblico uno dica io non ne sapevo niente. Ma insomma, questo bel sito alla fine chi l'ha scelto? L'avrà scelto qualcuno, no? Cioè l'ha scelto Bossi. Se questo gestisce male o in maniera impropria,
vediamo un po' veramente la storia. Noi avevamo un tesoriere che era Balocchi,
che è morto, d'accordo.
E il suo vice era Belsito. Per ragioni anche di contiguità geografica, tutte e due operavano in Liguria, no?
Sì, sì.
Ecco, uno di Chiavari, l'altro d'accordo. A Genova. Ecco. Quindi,
ma lei come lo giudica, un buon tesoriere?
È strana che quando viene a mancare il titolare di una funzione,
ho capito, ma qualcuno l'ha voluto però sto
Belsito. Sostituito dal suo vice.
Ma qualcuno l'ha voluto però sto Belsito? Cioè, nel senso, qualcuno l'ha scelto, ma secondo lei è un buon tesoriere, sì o no?
Ma finora non ha dimostrato di essere un cattivo tesoriere.
Ma Maroni gli ha chiesto le dimissioni mesi fa, scusi, eh. Già Maroni
sulla storia della Tanzania.
Non ha chiesto le dimissioni.
Sulla storia della Tanzania.
Come no?
Io posso confermarlo. Maroni, se ricordo bene, ha chiesto che presentasse i conti al Consiglio federale.
E cosa che non ha fatto.
Cosa che non è stata fatta.
Cosa che non è stata fatta. E infatti anche lì, a questo punto, anche a me su Belsito era venuto qualche dubbio perché non si è presentato i conti. Quindi...
Lei non ha mai avuto un dubbio su Belsito?
Allora, se io non ho i conti,
ma chi risponde Belsito? Scusi.
Non posso sapere se i conti sono giusti, sbagliati, se qualcuno ha agito male.
No, ma è chiaro, Speroni, però c'è un problema politico. Belsito era il tesoriere della Lega. Fino a mezz'ora fa, a chi rispondeva? Al segretario federale della Lega, immagino. Cioè, voglio dire che... anche se Bossi non...
Come si può chiamare uno? Come si può chiamare fuori?
Bossi non è mai... Bossi interessava solo che... ci fossero i soldi per le campagne elettorali, per
sì,
i manifesti,
certo,
queste cose
certo.
Qui. Non è mai andato a chiedere, che so io, che percentuale del bilancio viene dalle sottoscrizioni degli iscritti, dal sì, finanziamento pubblico, da altre fonti e roba del genere.
Sento una cosa,
cioè non siamo
sì, però...
mai entrati nel dettaglio, quello che comunque, e penso giustamente, aveva chiesto Maroni.
Dunque questo Maroni aveva giustamente chiesto questo e questo bel sito si è nascosto, questa è la realtà.
Non ce li ha dati questi conti, questo è vero. Io non nego mai i dati di fatto.
No, ma certo, non c'è dubbio, però Speroni, diciamo la verità, anche la Lega nella gestione del finanziamento pubblico, come altri partiti, perché si è dimostrata
opaca.
Siamo stati come gli altri, siamo comportati come gli altri, altro che diversità. Ci siamo comportati a livello di opacità, lasciamo perdere poi i reati.
Ma io non lo so l'opacità perché un attimo, mi sembra che il nostro bilancio venga anche pubblicato sui giornali, quindi non è così opaco.
Si capisce niente nei bilanci dei partiti, Speroni, è tutto.
Allora, se lei vede i bilanci anche del Corriere della Sera, che li pubblica tutti gli anni, non so se riesce a vedere quanti soldi ha speso per pagare Gian Antonio Stella, tanto per dirne una.
Ma che c'entra? Ma che c'è? Quello c'ha lo stipendio suo, che c'entra Stella?
Pagare da un privato.
Allora, la Lega pubblica il bilancio dicendo che se io ho soldi per stipendi, quello che si voleva sapere era di andare in qualche dettaglio.
Ma
più
questo
preciso.
Belsito ha pure detto che era laureato e non era vero, cioè
no,
ci sono
anche non, sarebbe, non sarebbe vero, il primo certo. Caso di un allora se è vero o non è vero anche qui non è assolutamente
ho capito
accertato.
Ha detto che c'erano delle lauree, non è certificato che ci siano queste lauree, una a Londra, una non so dove, cioè aveva dei precedenti anche dal punto di vista, come dire, del curriculum non particolarmente edificanti, sì o no? Cioè
allora, questa storia io gliel'ho chiesto, lui ha detto che sarà laureato a Malta, poi se sia vero o non è vero, se lei mi chiede se io sono laureato, non è che io giro col certificato di laurea in tasca, no?
No, certo,
no, però...
Ecco, scusi, lei l'avrebbe scelto uno come Belsito per gestire i suoi soldi? Scusi, per gestire il suo conto personale, lei, uno come Belsito, l'avrebbe scelto sì o no? Per gestire i suoi soldi, Speroni?
È una domanda molto americana,
L'avrebbe gestito, sì, l'avrebbe scelto sì o no?
Diciamo che come investimenti mi sembrava capace di farli.
Ah, come investimenti era capace di farli?
Beh, in Tanzania.
Perché ci ha guadagnato. Chi? Tant'è vero, ecco, facciamo, visto che si dice
cioè,
come
la Lega,
gli altri.
La Lega ci ha guadagnato.
Allora, vediamo come gli altri. Guardiamo l'altro che si chiama Lusi, anche lui tesoriere di un partito, no?
Sì.
Che anche lui è sospetto di aver fatto delle malversazioni.
Sì.
L'unica cosa è che i soldi che Lusi avrebbe preso, e sembra, potrei dire, ha preso, perché nei conti della Margherita quei soldi non ci sono. Mentre sì. I soldi che Belsito ha gestito per conto della Lega sono sui conti della Lega.
Io bisogna vedere quelli che sono stati dati però per scopi non del partito ma per altri scopi.
Allora, quelli se saranno documentati, perché ovviamente
cioè lei sta dicendo che è meglio di Lusi, sta dicendo che è meglio di Lusi, si è comportato comunque meglio di Lusi, perché
ha detto che sono stati pagati, anche lì ho letto, con assegni circolari. L'assegno circolare lascia una traccia. Cioè poi c'è poi i soldi lì nel cappello.
Ah, quindi lei dice, ah ok, quindi
ecco,
lei dice
però sono altri fatti che
non sono stati accertati
ancora all'attività personale.
Ho capito.
Di Bessito, non c'entra niente con la Lega. I soldi che sono usciti dalla Lega sono soldi documentabili, non dico documentati perché la documentazione Bessito non ce l'ha data.
Ma sono documentabili dai magistrati, sono riusciti a documentarli attraverso un'indagine intrigatissima.
Intercettazioni,
non è che sia chiaro, dal bilancio non si capisce niente,
no,
questo è chiaro.
Io penso che a un certo punto Bessito avrebbe dovuto darci l'elenco dei soldi dati a Tizio, a Caio, Semproni.
E chissà non perché non l'ha fatto.
Questo non lo so perché non l'ha
fatto. Ma il sospetto non è venuto, dice scusi, mi fai vedere un attimo. Ma domani, come domani?
Guardi,
oggi? No, dopo domani.
Io nella Lega mi interessa solo sapere se i soldi ci sono o non.
Sì, no, ma ho capito qual è l'atteggiamento, però è un atteggiamento simile a quello che è la stessa cosa che dice Rutelli di Lusi. I casi sono diversi, ma è la stessa cosa.
I soldi sono spariti, è diverso.
Sì, ho capito, ma è la stessa cosa. Rutelli dice di Lusi, lui ci fidavamo, era un ottimo tesoriere, era uno bravissimo, non pensavamo che facesse malversazioni. Ora non avrà fatto malversazioni simili a quelli di Lusi, però è la stessa cosa che sta dicendo lei di Bessito. Bessito un bravo tesoriere, faceva buoni investimenti, è importante che c'erano i soldi per le campagne elettorali, punto e basta. Abbiamo il traffico, Speroni, grazie, grazie di essere stato con noi.
Prego e buonasera a tutti.
A presto.
Prendi, spandi e spendi, non domandarti da dove provengano. Dindi, tanti dindi, che nelle tasche già mi fanno din din din. Ah sì, soldi, tocca sana, di questa quotidiana battaglia per la grana. Perché chi ha tanti soldi vive come un pascià, a piedi caldi se ne sta.
Piercarlo da Milano. Buonasera.
Sì, pronto Cruciani, buonasera.
Vada,
mi sente?
Vada.
Dunque, io sono
Mirko Dettori, lui che suonava, Mirko Dettori.
Il nostro ascoltatore, cioè
possessore del vinile di Bossi, possessore uno dei pochi, pare che siamo
fatemela due. Fatemela lavorare.
Dove
lavorare? Non so se vi sposate, un teatrino, un locale.
Ma che c'entra?
Perché roba è? Che farà?
Fa la pubblicità, lui
ma deve fare la pubblicità.
Vabbè, cioè lei cerca
c'è più religione.
Carlo da Milano.
Ma lei va anche ai matrimoni, va anche ai matrimoni,
io tutto faccio tutto.
Piercarlo da Milano.
Ma anche nei bar, nei ristoranti.
Oh, certo, come no?
Per strada, Piercarlo.
Ma meraviglia.
Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Sono uno di quei masochisti che l'ascoltano tutte le sere.
Sì.
Dico masochista perché sono tassista prima di tutto e sappiamo come la pensa lei su di noi.
Veramente non lo sa, forse, se ha questi pregiudizi.
E oltretutto filoleghista.
Filoleghista, bene.
Ah, beh, quindi due cose in uno. Altri difetti? No, nessuno.
No, ma che difetti?
No, scherzo, ma sto scherzando.
Altri tanti difetti.
Sto
però
scherzando.
Questi sono quelli peculiari, diciamo. Niente, volevo solo dirle che intanto mi sono divertito veramente alla grande, diciamo che ho goduto come un riccio sentirla strapazzare da Pellegrini ieri e mi è venuto in mente quando lei fa il duce praticamente.
Piercarlo, le interpretazioni su quella telefonata sono molteplici. Lei ha la sua interpretazione, che mi ha strapazzato Pellegrini, se le piace così, questa è la sua interpretazione.
Sì, c'è solo una cosa che diciamo che io adoro la sua maniera di condurre, non equivochiamo. La trasmissione va bene così ed è perfetta così. Il problema è, mi è nato quando ho sentito quella giornalismo, come dire che Pellegrini non sia un giornalista, ma secondo me non si dovrebbe
ma è una battuta, Piercarlo, mi è venuta spontanea. Qui ci sono due ore e mezzo di radio, Piercarlo, su, ma non è nemmeno una battuta, è un intercalare.
Io
un modo
penso
di
che lei si sentirebbe molto piccato se qualcuno facesse
se qualcuno facesse una battuta così probabilmente rimarrei un po' piccato
e battaglieremmo
e ci confronteremo su questo. E qual è il problema?
Si battaglia,
certo, cioè, sì si battaglia, ok, però insomma non
è singolare che il collega giornalista di Radio Badal, sì, ma lei capisce che
a Pellegrini, ma chi è, può essere Pellegrini.
Ma è singolare che Pellegrini ieri si occupi di noi e del nostro meraviglioso tour piuttosto che di, delle vicende che hanno investito direttamente il suo partito, no? Questo è paradossale. C'è la finanza in casa, lui ha la radio lì a due metri dalla finanza e si occupa del nostro tour. È una cosa, va benissimo, però è una roba divertente, ecco. Fine.
Però se il programma aveva una certa direzione, è chiaro che continuava nella sua direzione. Se
ma
poi
sì,
ci
ma
sono
va
le
tutto bene,
le,
per
nella
caso,
Lega,
te,
nella
ma
Lega,
lui si fa anche
sicuro che in Radio Padania sì. viene dibattuto molto, e voi lo ascoltate,
Carlo, certo.
ascoltate sempre.
No, io l'ascolto, sono anche ogni tanto ospite la mattina quando c'è Matteo Salvini. Il problema non è quello, si può fare dell'ironia o no? Oppure l'ironia è sconosciuta ai signori di Radio Padania, ai conduttori di Radio Padania. Facciamo anche dell'ironia, cioè è normale che sia così. Dopodiché, se uno prende un articolo scritto da un quotidiano Europa per dire che siamo sponsorizzati, dunque servi della Porsche, mi ha dato nemmeno la possibilità, dico sei un cretino, perché non hai capito nulla di quell'operazione là, cioè che non è un'operazione così strana, è semplicemente una sponsorizzazione, punto e basta, cioè non,
andiamo
come ce
in
ne
giro
sono
per
tante.
L'Italia a fare
poi,
questo,
a parlare di soldi, ecco, in questo periodo, soldi
sì,
che
sì.
e la Lega, insomma, francamente andrei un po' cauto, sarei un po'
dai.
Calmino, giusto per Carlo?
Sì, come cercavo di dire, io però quando ho sentito Calearo parlare di Porsche, ho detto ecco, questo sta facendo la sua marchetta.
Ma lei non ha capito nulla anche lei, per Carlo, cioè guardi.
Ah, si è visto il risultato, infatti.
Allora, il risultato è che i possessori di quella macchina che dice lei sono additati
al pubblico ludibrio
perché la gente pensa che siano tutti evasori, primo. Secondo, cosa c'è? Ma le pare che uno tira fuori quell'argomento apposta?
Si incastra da solo per fare un favore a voi.
Se io dovessi raccontare perché è uscito fuori questo argomento, lei non ci crederebbe. A me l'ha segnalato, cioè la targa della macchina di e non cito più la marca stasera, la targa di Calearo, me l'ha segnalata uno spettatore della Zanzara dal vivo a Verona giovedì scorso. Cioè me l'ha detto lui, mi ha detto guarda che targa ha lui
quella macchina di
poi
Calearo.
Siccome era una targa straniera, ho fatto la domanda a Calearo, punto. Per cui basta con questa ridicola dietrologia, non ha senso questa dietrologia, Piercarlo, non ha senso.
No, ma poi gli effetti, basta vedere cosa è successo, non...
le racconto,
cioè,
questa
sarebbe
cosa.
Stato così pirla, fatemela dire tutta, Calearo sarebbe stato così pirla di tirar fuori questa cosa per fare un favore a noi e poi lo hanno crocifisso. Ma chi c'è nella testa di sta gente? Ma bisogna ragionare anche delle cose.
Vabbè, Lucio da Verona, buonasera. Lucio.
Sì, buonasera. Buonasera. La moglie di Bossi, qualche po' di anni fa, dichiarò che il signor Bossi ha preso per il culo lei per 20 anni, adesso prenderà per il culo per altri 20 anni gli italiani. Quello che è grave è che questo signore, che ha fatto due lauree finte, due feste di laurea, e andava al mattino al lavoro con una borsetta da medico, si presentava al lavoro e la moglie scopre che invece faceva l'operaio.
Adesso non rifacciamo la storia di Bossi qui.
No, ma è questa. Ma questo è diventato ministro in Italia. Vuol dire sotto la protezione o il tacere di giornalisti anche come lei, per il 98% di giornalisti che hanno, che in Germania il ministro della difesa si è messo perché ha toroccato la tesi di laurea. Quindi questo ha preso per il culo. E poi si ricordi che la Lega ha fatto delle cooperative.
Scusi, cosa c'entrerei io in questo? Cosa c'entro io in questo?
No, tutta la stampa, tutti
tutta,
i giornalisti
tutta.
Non hanno vuol dire no, proprio
le do un bacio sulla guancia, la saluto, ci sentiamo domani 18:30, siamo a De Senzano. Venite tutti, ciao.
La vostra trasmissione è una figata, deve stare così. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu.